Potete sedervi. Mi ero lasciato così trasportare nell'ascoltare di una testimonianza che ho dimenticato di occuparmi del pubblico. Così felice di essere qui stasera nel servizio del Signore, di incontrare il fratello O'Donnell. Stavo osservando questo, facendo quei segni ai sordi e ai muti. E il fratello mi stava dicendo, la signora l'altra sera che era sulla sedia a rotelle, che aveva il grosso cancro su di sé, cioè così, che è stata guarita così miracolosamente, che è uscita dalla sedia a rotelle. Il cancro è sparito e stava avendo proprio un bel momento. E sono stato così grato per quello. È bello essere qui stasera, fratello O'Donnell, e con questa bella congregazione di persone. Quassù a questa Tempe o Mesa. Tempe. E ora sì, è tutto ingrandito così da queste parti da quando sono stato in questo paese circa 35 anni fa, al punto che non riconosco quasi più il posto. Ed è davvero bello essere nella casa del Signore. Mentre stavo entrando, una bambina stava lì, che è la piccola signorina O'Donnell e una piccola, altre due bambine, e stavano parlando con me alla porta, e io ho detto, mi dicono che stasera congelerà qui. Ho detto, voi meridionali quasi vi congelate quassù. Quindi poi l'altra signorina ha guardato l'altra, ha detto, beh, lei era dell'Iowa, e l'altra ha detto che era del Minnesota. E io ho detto, prima di quello, ho detto, quando sono partito da casa c'erano 25 gradi sotto zero. Questa ragazzina dell'Iowa o del Minnesota, una ha detto, beh, che ce n'erano 46 gradi sotto quando era partita. Sono arrivato a scoprire che io ero meridionale. 46 sotto? Avessimo quello nel mio paese, ci congeleremmo davvero. 46 sotto. È piuttosto freddo, non è così? Diventa così freddo? Ora riteniamo questo un grande privilegio, essere qui con voi stasera. Questo tempo di comunione, appena prima del convegno degli uomini d'affari, cioè il convegno inizierà questo giovedì prossimo giù al Ramada e alla East Van Buren Street, e certamente vi invitiamo tutti giù. Ci saranno degli oratori meravigliosi al convegno, e il fratello Wilmer Gardner è uno di quelli che conosco, e poi penso che abbiano alcuni degli uomini d'affari che parleranno, e io credo che Jim Brown sia uno di loro, e il dottor Reed, e naturalmente il fratello Rose c'è sempre, il fratello Austin dal Texas. E quindi sono sicuro che avrete un tempo grandioso venendo laggiù. Siamo davvero entusiasti in attesa di questo convegno. Confido che sarà come è stato l'altra volta, solo più grande. E ricordatevi, potete venire tutti. Tutti sono invitati. E poi, se la volontà del Signore, penso di avere un po' di tempo riservato in cui mi lasceranno provare a parlare di nuovo alla colazione sabato mattina, penso, e alla riunione di domenica pomeriggio. Così è, se il Signore vuole. E quindi lo ritengo un grande privilegio riuscire a stare con quei grandi uomini e dare una testimonianza al Signore, cioè per il Signore. E prego che Dio benedirà il fratello O'Donnell qui e questo bel gruppo di cristiani qui che sta soggiornando aspettando il Signore, perché veramente siamo dei forestieri, siamo pellegrini e forestieri. Questa non è la nostra casa, ma stiamo cercando una città il cui architetto e fabbricatore è Dio. E noi siamo solo dei pellegrini. Non siamo. Questa non è la nostra casa. Stiamo solo passando per questa via. Ed è un così grande privilegio. Forse se sistemerò questo vicino in questo modo, fratello. Da un tale privilegio, va meglio così? Un tale grande privilegio essere qui, dedicare questo tempo di comunione con voi cristiani meravigliosi. E quando ho saputo che mi era stato dato il privilegio di queste diverse persone, quelle chiese che avevano, mi stavano lasciando parlare in esse appena prima del convegno, ho pensato, è un momento meraviglioso per esprimere i nostri apprezzamenti per come queste diverse organizzazioni hanno collaborato nei tempi passati nelle mie missioni in tutto il mondo. Le assemblee di Dio, la Foursquare, il nome di Gesù, la Chiesa di Dio e i molti e gli indipendenti in tutto il mondo, tutti loro venendo come uno e alla gloria di Dio. E Dio ha fatto delle cose grandiose tra di loro e ne siamo grati. E poi tornare dove possiamo esprimere i nostri pensieri e la nostra comunione. E come stavo citando ieri sera, quassù, nel tabernacolo Fellowship, dove abbiamo avuto il servizio. E avevo un vecchio amico, il fratello Bosworth. Molti di voi si ricordano il fratello Bosworth. E lui era solito dirmi, diceva, fratello Branham, sai cos'è la fratellanza? Io dicevo, penso di sì, fratello Bosworth. Diceva, sono due persone in una barca. Quindi, sì, lui aveva il senso dell'umorismo. E mi è sempre piaciuto questo. Due persone in una barca. Quindi, sempre, la coperta si allunga un po' per aiutare l'altro, sapete? E questo è ottimo. Ora, certamente confido che pregherete per me. E io, oggi, ho mandato su mio figlio poco fa per vedere se c'era qualcuno che volesse si pregasse per lui. In realtà non sono venuto per avere servizi di guarigione, solo per parlare. Tutti sanno che non sono un predicatore, che mi abbiano mai sentito, ma non ho istruzione e non so predicare. Ma io di solito prego per i malati. E venendo di solito le persone si radunano perché si preghi per loro. Certo, ci sono così tanti malati, ma domenica non ho menzionato nulla in proposito perché avrei chiamato persone da altre chiese a venire in queste certe chiese in cui dovevo essere domenica perché si preghi per loro e ho pensato che potesse ferire alcune delle altre chiese. Quindi ho proprio lasciato stare. Ora, ieri sera ho annunciato che stasera avremmo pregato per i malati quassù. E se Dio vuole, noi forse domani sera o la sera dopo, una, pregheremo di nuovo per i malati. Quindi confido che andrà bene, che il Signore guarirà tutti quelli che sono malati qui stasera. E io ti dico, mio prezioso amico, soprattutto confido che i malati di peccato siano guariti stasera. Vedete? Se il Signore vi guarisce dalla vostra malattia, voi probabilmente, se vivrete un po' di tempo, vi ammalerete di nuovo. Vedete? Ma la vita eterna è ciò che stiamo cercando così. È vero, perché è la vera cura. E confido che se c'è qualcuno qui che non è un credente in Cristo, diventi un credente stasera. E se siete qui e non siete nati di nuovo, o ricevuto lo Spirito Santo, riempiti con lo Spirito Santo, confido che questa sarà la sera che succederà. Se siete uno sviato, spero che il Signore Gesù farà qualcosa di così reale stasera a voi qui e vi scalderà il cuore in modo tale tornerete proprio indietro di nuovo alla sua comunione. perché gli sta aspettando a braccia aperte. Aspetta, ho predicato qualche anno fa su un piccolo sermone una volta su al Tempio Angelus quando stavano celebrando il giubileo pentecostale, i 50 anni di giubileo. Ricordo la prima sera che predicai sulla santità in cui credo e in qualche modo non ne avevo l'intenzione, ma sapete, demolendo le persone e il modo in cui le persone si erano allontanate dalla pentecoste. Coste originale, come quando proprio al principio, quando lo Spirito Santo scese, come quelle persone vivevano la vita, quello che facevano 50 anni fa. Dissi, oh, abbiamo fatto molta strada, abbiamo grandi organizzazioni da allora, gran bei edifici e predicatori altolocati. Dissi, mi chiedo se abbiamo ancora la benedizione pentecostale che avevamo allora. Vedete? Vedete? Dissi una volta le nostre sorelle venivano in chiesa, era una vergogna che una di loro avesse i capelli corti, la manicure o qualcosa del genere, ma quello hanno in qualche modo abbassato le sbarre da qualche parte. E quindi c'era un mio amico che anche lui è un fratello pentecostale e molti di voi potrebbero conoscerlo. Il suo nome è William Booth Cleburne. Bene, molti di voi lo conoscono. E il fratello Booth è un mio caro amico, solo che non siamo d'accordo sulle dottrine, perché lui è un tale pensatore calvinista che pensa al di là della mia comprensione. Quindi io posso solo pensare calvinista finché rimane nella Bibbia, vedete? E poi quando esce da lì, è oltre il mio modo di pensare, non posso pensare più. Così lo vidi sul palco, quindi quando scendemmo dal palco mi incontrò lì fuori e mi guardò, disse, vergognati, un messaggio legalistico così, tu sapevi meglio di quello, mi fece proprio tutto a pezzi, sapete? E il giorno dopo predicai sull'agnello e la colomba e così il Signore benedì davvero il piccolo vecchio messaggio spezzettato e quando uscì lui si stava asciugando gli occhi, sapete, disse, è stato bello, ma così semplice, così semplice. Io dissi, andava benissimo, disse, ma così semplice. Lui era così, lui sa predicare in 7 lingue, sapete? Così il mio piccolo linguaggio del Kentucky era così semplice per lui. Non meraviglia, maniere migliori non lo eguaglierebbe in niente. Vedete? Così quello è il modo in cui devo parlare. Semplice. Credo che il Vangelo sia semplice. La Bibbia ha detto, è così semplice che uno stolto non debba sbagliare, vedete? Quindi proprio tutto ciò che dovete fare è ricordare l'ABC. Sapete per cosa sta? Sempre credi Cristo. È tutto quello che dovete fare. Quello lo sistema. ABC. E siete pienamente istruiti per quanto mi riguarda. Quindi ora ci sono persone che stanno in piedi e lo capisco. E ora non sono venuto per predicare, pregherò per i malati, ma per avere un piccolo contesto nel parlare delle scritture. Penso di aver piuttosto predicato fino allo sfinimento l'altra mattina dal fratello Fuller. Ho chiamato il tabernacolo Life o qualcosa del genere, tabernacolo Faith. Penso di averli trattenuti l'altra sera. Prima che arrivassi in chiesa, il pastore o qualcuno mi aveva mandato a dire, ha detto, ascolta, a queste persone piace andare a letto la sera. Quindi io molto raramente predico più di 6 o 8 ore, quindi non riesco mai a superare quello. Così su dal fratello Outlaw l'altra sera pensavo che avrebbe quasi dovuto tirarmi fuori dal pulpito. Quindi preferisco andarci abbastanza piano stasera quassù. E alcuni di voi arrivano da così lontano. Ora è bello essere qui. e prima di avvicinarci alla parola, ora parliamo all'autore. Qualcuno ha detto non molto tempo fa, ero al Tabernacolo Gospel a Fort Wayne, B. Redigan, era un grand'uomo di Dio che morì anni fa, che il Signore davvero benedì quel fratello, era un uomo potente di fede. Io ero un ragazzino, di solito mi sedevo con Paul Reder là, e appena un giovane ministro, e allora la figlia del fratello Redigan uscì di testa, impazzì, un giorno lei si trovava dietro nella mia carbonaia laggiù, una mattina di Pasqua, e loro mi dissero, una ragazza pazza là dietro nella chiesa, ed ero appena rientrato da una campagna. Andai là dietro e scoprì che era la figlia di B. Redigan e della sorella Redigan che stava là. Il cuore quasi mi venne meno. E lei stava lì a pettinarsi, bei capelli lunghi con le dita, urlando, il nichelino è nichelino, il centesimo è un centesimo. Una bella giovane donna. Mentre mi inginocchiai laggiù e dissi, Signore Gesù, sii misericordioso di lei. Tutto qui. Lei è sposata e ha due o tre figli adesso. Proprio bene, vedete? È tale grazia, è semplice. Noi proprio guardiamo molto lontano e passiamo sopra di lui, onestamente, cercando di trovare ciò che è proprio così vicino a noi in quel modo. Noi proprio semplici. Crediamo, abbiamo fede, non dubitiamo. Stavo tenendo una riunione là, ho dimenticato il fratello pentecostale che ha cura del tabernacolo ora, e stavo tenendo una riunione là, e c'era questo cantico, solo abbi fe, è stato scritto da Paul Rudder, ed era un cristiano così meraviglioso, e un grande messaggero del suo tempo. Io ero seduto nello studiolo e loro stavano cantando per farmi andare al palco con quello, il che lo fanno in tutto il mondo, e io stavo seduto là e so che proprio in quello stesso studio è dove Paul ebbe l'ispirazione per scrivere il cantico, e qui arrivò. Solo abbi fe. Oh, quello mi infiammò proprio il cuore. Dopo che il servizio era finito, ci furono diverse cose grandiose che il nostro Signore Gesù aveva fatto durante la riunione. Tornai là di fianco al posto e stavo aspettando e arrivò in quel luogo un uomo, disse, Signor Branham, e io dissi, sì, signore, disse, mi piace sentirla parlare, ma, disse, la sua grammatica è così pessima. Io dissi, sì, signore, lo so. Lui disse, lei dice alcune delle cose più terribili. Dissi, sì, signore, esatto. Dissi, non ho avuto la possibilità di ricevere un'istruzione. Dissi, sono cresciuto in una famiglia di 10, genitori poveri, e son dovuto andare a lavorare presto per aiutare a provvedere a questa famiglia. Non ho nemmeno ricevuto un'istruzione di scuola elementare. Lui disse, non ci sono scuse adesso, lei è un uomo. Dissi, beh, sono così impegnato con l'opera del Signore ora, non ne ho la possibilità. Disse, tuttavia potrebbe prenderla per corrispondenza. Disse, ora, per esempio, stasera sul palco lei ha detto, tutti voi che passate su questo pulpito. Dissi, beh, non sapevo la differenza. Dissi, non è così che è? Certamente no, dice, dovrebbe aver detto pulpito. Io dissi, lui disse, lei, dissi, beh, va bene, è qualcosa che avevo pronunciato male o altro. Disse, beh, lei proprio non conosce la sua Bibbia. Dissi, beh, quello forse è così, ma io conosco l'autore molto bene. Dissi, è così. Sapete, essa non dice conoscere il suo libro, ma conoscere lui è vita, vedete? Satana conosce la sua parola, ma conoscere lui, l'autore della parola, vedete? Chiniamo ora i capi mentre gli parliamo nel nostro umile modo. Ora con i capi chini, i nostri cuori con esso, c'è una richiesta speciale con cui vorreste che vi ricordassimo? Alzate la mano a Dio, proprio nel vostro cuore. Serbate la vostra richiesta dicendo: Signore, ho bisogno di salvezza, ho bisogno di guarigione, io ho bisogno di qualcosa. Dio capirà. Nostro Padre Celeste, mentre ci avviciniamo alla Tua Santa Presenza stasera, nel nome del Signore Gesù, veniamo nel Suo nome perché Egli disse che se chiedete al Padre qualcosa nel nome mio, io la farò. Ora sappiamo che non possiamo venire nel nostro stesso nome. Non possiamo venire nel nome della nostra Chiesa, nel nome del nostro pastore o nel nome della nostra organizzazione e aspettarci di essere ascoltati. Ma abbiamo la certezza che se veniamo nel nome del Signore Gesù, che Egli ci ha promesso che saremmo stati ascoltati. E prego stasera, Padre Celeste, che come ci siamo riuniti in questo piccolo tabernacolo che è stato dedicato al Tuo servizio, di cui il Tuo servo, il nostro fratello O'Donnell, è il pastore in questo momento, custodendo le pecore che soggiornano in questa parte del paese, imploro le Tue benedizioni su questo pastore, sulla sua famiglia, sulla chiesa e tutte le pecore che si nutrono qui al pascolo. Prego per ogni chiesa che è rappresentata qui, per tutte le persone e per quelli che non sono cristiani. Prego che stasera diventino cristiani. Prego per gli uomini d'affari che sono qui, il fratello Rose, il fratello Williams e molti altri, per il prossimo convegno laggiù. Che questo piccolo fermento di questi pochi giorni, attraverso Phoenix e Tempe e Sun Slope, attraverso il paese qui, sia il motivo per cui molti cristiani abbiano una nuova presa, molti sviati tornino a Dio, molti peccatori vengano a Cristo, molti malati siano guariti. Accordalo, Padre, parla attraverso di noi, attraverso la parola stasera, la verità, la Tua parola è verità. Guarisci tutti i malati e gli afflitti, sia per il fisico che per lo spirituale. Queste mani che si sono alzate hanno un bisogno, Signore, e prego che Tu provvederai tutto questo stasera per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Ora, a molti di voi piace leggere le scritture con quelli che stanno leggendo. Vorrei leggere in due passi stasera. Uno di essi si trova in Marco, il 16° capitolo, e inizieremo dal 14° versetto. E l'altro si trova in San Giovanni, cioè penso che sia dove ho annotato. Fatemi vedere prima. Sì, San Giovanni 14:12 è dove la seconda scrittura. E ora in San Marco l'11° capitolo e a partire dal 14° versetto e San Giovanni 14:12. Ora vogliamo ascoltare attentamente la lettura, perché la parola di Dio è ciò che vogliamo sentire. Prima Marco 16, e dopo che apparve agli undici, mentre erano a tavola, e rimprovero loro la incredulità e durezza di cuore, perciò che non avean creduto a coloro che l'avean veduto risuscitato. Ed egli disse loro: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Or questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Cacceranno i demoni nel mio nome, parleranno nuovi linguaggi, torranno via i serpenti e avvegna che abbiano bevuto alcuna cosa mortifera, quella non farà loro alcun nocimento. Metteranno le mani sopra gli infermi, essi staranno bene. Il Signore, adunque, dopo che ebbe lor parlato, fu raccolto nel cielo e sedette alla destra di Dio. Ed essi, essendo usciti, predicarono in ogni luogo, operando insieme il Signore e confermando la parola per i segni che seguivano. Amen. Giovanni 14, 12, Gesù che parla. In verità io vi dico che chi crede in me farà anche egli le opere le quali io fo, anzi ne farà delle maggiori di queste, perciò che io me ne vo al Padre. Io vorrei prendere per il testo, se il Signore vuole, sulla conferma del mandato come testo. E solo per parlare, ho delle scritture, delle note scritte che potrebbero aiutarci. Dunque, conferma del mandato. Ora, penso che qualsiasi cosa dovrebbe essere confermata. Se voleste costruire una casa, dovrebbe essere costruita secondo la specifica, o non confermerebbero che la casa sia costruita e dovreste abbatterla di nuovo, ricostruirla. E penso anche che se steste andando giù per la strada o fuori al vostro lavoro e qualcuno si avvicinasse a voi e dicesse: io sono uno sceriffo degli Stati Uniti, ora ti metto sotto arresto in nome della mia posizione. Ora avete il diritto di dire a quell'uomo: se lo guardaste, lui ha un uniforme e un distintivo appuntato su di lui. Questo ancora non lo rende uno sceriffo degli Stati Uniti. Qualsiasi impostore potrebbe indossarlo. Si può comprare un distintivo quassù, quasi in un negozio tutto a 10 centesimi. Andare in un qualsiasi mercatino dell'usato e procurarsi un uniforme o altro. Quello non lo rende uno sceriffo degli Stati Uniti. Per farsi identificare deve avere i suoi documenti con il sigillo sopra. Questo per confermare la sua dichiarazione che lui è uno sceriffo degli Stati Uniti. Oppure non è niente finché non ha confermato di esserlo. Lui ha confermato il suo mandato e lo fa con una dichiarazione sigillata, un attestato per dimostrare che quest'uomo ha prestato giuramento. E lui è stato, il suo mandato è stato sigillato con il sigillo degli Stati Uniti e poi sopra il suo nome. E quindi questo lo rende che indossa un distintivo o che indossa un uniforme. Finché sta portando questo documento, lui è lo sceriffo e quello è il suo mandato. Solo un distintivo e un uniforme non funzioneranno. Lo troviamo così tante volte nell'esercito. Ho sentito i miei fratelli e molti di quelli che erano oltreoceano, che molte volte i giapponesi e i tedeschi e gli altri paesi stranieri che erano contro di noi in guerra, se riuscivano a prendere un soldato morto, allora prendevano uno dei loro soldati a cui sarebbe andata bene l'uniforme. Beh, poteva fingere un soldato americano e doveva essere identificato correttamente o non avrebbero mai creduto alla sua uniforme o forse alla sua piastrina che aveva al collo. Doveva essere identificato che era un soldato americano perché poteva essere facilmente una spia. Proprio qualsiasi spia da 4 soldi può indossare un uniforme degli Stati Uniti. E lo troviamo in tutti i settori della vita. Lo troviamo oggi, forse sulla strada. Sentiamo molti dire che sono americani. E qui qualche tempo fa, uscendo dal quartiermastro che una volta era lì a Jeffersonville, stavo camminando una mattina andando in perlustrazione e c'era un tizio ben vestito che camminava per la strada, un grande sigaro in bocca, un impiegato del governo. E mi guardò al mattino presto con un paio di occhiali da sole. Io dissi, buongiorno signore. Mi guardò e disse, iniziò a camminare. Ora pensai fra me, non dovrei dire nulla, ma in cuor mio lui non era davvero un americano. Perché i principi americani non sono basati su cose del genere. Esatto, comunione e tolleranza, buona volontà. E ora vedete, tutti quelli che vivono in America non sono americani. Ci sono spie, comunisti e tutto il resto. E l'unico modo in cui loro si possono davvero riconoscere se lo sono davvero o no è per la loro. In realtà cosa c'è in loro? Se il loro cuore è in America o solo il loro portafoglio? Vedete? Dipende da cosa è. Qualsiasi impostore può avere queste cosiddette credenziali e ancora non essere un vero e proprio individuo. Ecco perché credo che tutti quelli che vengono sulla nostra strada, definendosi cristiani, ambasciatori inviati dal cielo, dovrebbero avere una conferma del loro mandato. Credo che dovrebbe esserci una conferma del loro mandato. Ora, ci rendiamo conto che Gesù disse qui, in Marco, al 16° capitolo, che tutti quelli che egli ha inviato su un mandato avrebbero portato la conferma. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Ora, egli non disse, essi forse accompagneranno o potrebbero accompagnare, disse, andate per tutto il mondo. Ora, qualcuno vuole tagliare quel mandato di 2000 anni fa, ma egli disse, tutto il mondo, a ogni creatura, questi segni accompagneranno per tutto il mondo e a ogni creatura, vedete? E quelli erano i segni che dovevano accompagnare per approvare l'identificazione. La Bibbia ha detto, il Vangelo non sia stato in verso noi in parola solamente, ma tramite potenza, manifestazioni dello Spirito Santo. In altre parole, è lo Spirito Santo che prende la parola di Dio e la fa manifestare. Vedete? E altrimenti, l'unico modo in cui i segni di Marco 16 possono accompagnare il credente è che lo Spirito Santo stesso prenda la parola di Dio e lo dimostri alla gente. È tutto. Ora, la fede fa vivere quella parola. Vedete? La parola è Dio. Nel principio la parola era. E la parola era Apo, Dio. E la parola era Dio. E poi Gesù disse, se voi dimorate in me e la mia parola in voi, domandate ciò che volete, vi sarà fatto. Vedete? È stare con Cristo nella parola, non andare a destra o a sinistra, rimanere proprio con essa. Vedete? E quindi in realtà non è la vostra parola allora, è la sua parola, è la sua parola, ha la potenza e l'autorità dietro di sé. Ora, e se lo Spirito Santo, che è la parola di Dio, o la potenza della parola di Dio, entra con la parola di Dio, farà sì che la parola di Dio si manifesti. Andate per tutto il mondo e dimostrate l'Evangelo ad ogni creatura. E chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Chi non avrà creduto sarà condannato. Or questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Che bella ambientazione quella! Se solo andassimo proprio a fondo ora e ascoltassimo, quelle erano le credenziali a cui doveva aggrapparsi ogni uomo che andò avanti predicando il Vangelo. E nessun uomo ha il diritto di predicare il Vangelo senza il battesimo dello Spirito Santo. Gesù non volle lasciare che Pietro, Giacomo, Giovanni, nessuno degli altri predicassero il Vangelo fino a quando non aspettarono nella città di Gerusalemme, fino a quando lo Spirito Santo non li ebbe riempiti, perché è lo Spirito Santo che fa andare la parola di Dio in azione. Vedete? Ora, quella stessa parola è altrettanto viva stasera come lo era nell'ora in cui fu pronunciata, vedete? Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è lo Spirito Santo dietro la parola. La mette in azione e dimostri la potenza che essa ha promesso. Ogni benedizione che Dio ha promesso, tutto ciò che Egli ha detto, può essere portato alla vita se lo Spirito Santo è dietro la parola, perché è la cosa che ravviva la parola e le dà vita. Vedete? E ora noi sappiamo che è giusto. Gesù disse, questi segni accompagneranno tutti coloro che io mando. Altri rifiutano, è tutto. Certamente, qualsiasi incredulo, qualsiasi critico della parola può farsi avanti con un'identificazione di qualche denominazione, qualche organizzazione umana o qualcosa del genere, dire sono presbiteriano, luterano, battista, qualunque cosa potrebbe essere. Potrebbe facilmente identificarsi in una comunione di quella stessa chiesa denominazionale a causa delle sue credenziali. Ma le sue credenziali vengono solo da un'organizzazione che è stata formata da una teoria e non la parola di Dio. Ma Dio, se Lui è mandato da Dio, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Vedete? Gesù ha detto così, vedete? Vedete? È l'uno o l'altro. Se prendete ciò che qualche organizzazione ha detto, qualche teoria umana ha detto, predicheranno la dottrina di quella teoria. E allora quelle sono le loro credenziali per il consiglio dei diaconi o qualunque cosa sia. Così stanno in buona comunione con quell'organizzazione. Non ho niente contro quello, capite? Ma sto solo difendendo quello che Gesù disse. Vedete? Egli disse, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. E Gesù disse in San Giovanni 14:12, in verità io vi dico, cioè assolutamente, assolutamente io vi dico, chi crede in me farà anche egli le opere le quali io faccio. E come può un uomo credere di essere mandato da Dio e poi girarsi e negare lo stesso mandato che Dio disse voleva, che sarebbe stato l'identificazione di ogni persona che egli inviava? Come può un uomo dire non esiste una cosa come il battesimo dello Spirito Santo? Come può un uomo dire non esiste una cosa come la guarigione dei malati? Come può un uomo dire non esiste una cosa come parlare in lingue, scacciare i diavoli, quando questi erano le stesse credenziali che Gesù appuntò su ogni credente a lui avrebbe inviato? Questa è l'autorità. Ora, potreste andare a scuola e ottenere una laurea in filosofia e una laurea in giurisprudenza e quant'altro vogliate fare e va benissimo. Quelle sono le vostre identificazioni per quell'organizzazione e quelle vanno benissimo. Non ho niente contro di esse, vorrei averle io. Ma l'identificazione che è Gesù quando manda un uomo è questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Vedete, ecco le identificazioni che Lui è stato inviato da Dio. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Ora, come ho detto, qualsiasi impostore può prendere un uniforme o un distintivo, ma quelli in realtà non sono una credenziale. Sono le credenziali che contano, non l'uniforme o il distintivo. E ci sono molte persone, ed è brutto che debba dire questo, ma è la verità. Dobbiamo essere onesti. Ci sono troppi dei nostri pentecostali che indossano solo il distintivo e l'uniforme, vedete? Perché vivono in modo così diverso da ciò che realmente un pentecostale dovrebbe essere, al punto che non c'è nulla in ciò, è tutto, e porta solo vituperio sulla causa. Proprio così. Ciò rende le persone sospettose. Ma Gesù ha dato la verifica che sarebbe andato bene, perché questi segni avrebbero accompagnato i credenti. È l'unica cosa. Lo Spirito Santo guardò giù lungo il flusso del tempo e vide che gli uomini avrebbero pervertito la sua parola e causato questo, quello e l'altro. Così egli lo rese così chiaro e così certo che non c'è modo di aggirarlo. Disse: questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Ora lo sappiamo che è vero. Un incredulo può portare queste credenziali denominazionali, ma quelle non sono ciò che lo rende un uomo inviato di Dio. Camminano qui intorno con tutti i tipi di libri sotto le braccia, in giro per il paese, questo Geova, e questo, e così, e tutto questo, l'altro, ma quello non lo rende così, no Signore. Gesù disse: tu li metti alla prova con la parola. È vero, la parola, questi segni accompagneranno. Credete nella potenza di Dio? O la nostra Chiesa insegna che la nostra Chiesa, quella non ha niente a che fare con ciò. Si tratta di quello che dice la parola di Dio. Vedete? Sì, cielo e terra passeranno, ma la mia parola non passerà. La parola vivente, proferita da un Dio vivente, deve essere in un essere vivente. E come può un uomo o una donna che afferma di avere il battesimo dello Spirito Santo negare quello che Dio ha detto nella sua parola? Perché è lo Spirito Santo stesso che ha scritto la parola, è lo Spirito Santo stesso che sta parlando attraverso la persona. Proprio così, deve essere. Lui non può, non può farlo. Sì, Signore. Ora, ma quello, un uomo potrebbe venire e dire: ho una tessera d'associazione, appartengo a questa chiesa o a quella chiesa, ciò ancora non lo sistema. Potrebbe avere una laurea in filosofia, una laurea in giurisprudenza e quant'altro ancora da qualche scuola importante. Va bene, niente contro quello. Questo ancora potrebbe andare bene, non ho nulla contro questo. Ma se Dio lo ha mandato e se lui nega questo mandato qui, se ha quello più questa, meraviglioso. Ma se ha quello senza questa, allora non va bene. Vedete? Giusto. Va bene se un uomo indossa un uniforme o un distintivo con le credenziali, va bene, ma potrebbe indossare l'uniforme e il distintivo senza le credenziali, proprio così. Così è una conferma di un mandato, quella deve stare, deve farlo indubbiamente. Questo è incredulo che potrebbe passare e dire: beh, io non credo che ci sia qualcosa come il battesimo dello Spirito Santo. Le nostre scuole ci hanno insegnato che quei giorni sono finiti, non dobbiamo averlo più. E ce ne sono così tanti che lo credono. Ce ne sono così tanti che lo credono sinceramente. Bravi uomini. E perché loro danno ascolto alla scuola invece della parola di Dio. È precisamente così. Qualche tempo fa, in un certo posto, c'era una donna, aveva un figlio. E lui aveva ricevuto una chiamata da Dio nella sua vita, sembrava di averla, e la povera vecchia mamma volle mandarla a scuola, fare tutto ciò che poteva per farlo preparare, il che è una buona cosa da fare. Ma lo mandò nel tipo sbagliato di scuola. Lo mandò in un posto dove iniziano a insegnare contrariamente alla parola di Dio, E lui andò avanti, lei lavava per mandarla a scuola e così via, e passò molto tempo e, infine, lui non tornò a casa per un po'. La vecchia mamma si ammalò davvero, davvero tanto, e si aggravò così tanto che il dottore disse che non sarebbe vissuta, che doveva morire. Così fece mandare da uno dei vicini un telegramma a suo figlio di venire a casa immediatamente, perché si aspettava che morisse. E così il vicino mandò il telegramma e così allora il ragazzo si preparò a venire. E dopo un po' tornò un altro telegramma e diceva: non preoccuparti, lei sta bene. Così poi, diversi mesi dopo, il ragazzo andò a casa per far visita a sua madre e lui le disse, rallegrandosi per lei e dicendole che aveva la sua laurea in lettere e tutto quello che aveva fatto e come se l'era cavata bene a scuola, e disse: a proposito, mamma, disse, ho dimenticato di chiedertelo, disse, mi hai mandato un telegramma circa 6 mesi fa per tornare a casa, disse, ero così sconvolto, e disse, mi ero così allarmato per questo, e disse, ero pronto a venire, e poi arrivò un altro telegramma, che tu stavi bene, eri guarita, e ne fui così contento. Mamma, mi piacerebbe dirti, cioè, mamma, mi piacerebbe che tu mi raccontassi cos'è successo, che tipo di medicina ti ha dato il dottore e che dottore hai avuto. Disse, mi piacerebbe andare e esprimergli del suo ottimo lavoro. Lei disse, molto bene, figliuolo. Disse, il dottor Gesù è stato quello che l'ha fatto. Disse, signora. Disse, il dottor Gesù, disse, il dottor tal de tal, il mio medico, venne qui e la mia febbre era così alta, ero fuori di testa. E disse, loro dissero che ero peggiorata e quindi stavo per morire. E lei disse, sai dov'è quella piccola missione? Dietro l'angolo, laggiù nel vicolo? Sì. Disse, quella gente stava tenendo una riunione di preghiera laggiù una sera e dissero che lo Spirito Santo aveva detto loro di venire qui e pregare per me. E disse, non appena pregarono per me, tutta la febbre se ne andò. E lei disse, oh figliuolo, disse, alleluia, disse, sono guarita. Oh, disse lui, mamma, mamma, la stessa audacia, beh, non dovresti associarti a persone del genere. Disse, beh, non dovresti avere quella gente qui. Lei disse, oh, perché figliolo? Disse, beh, gloria a Dio. Lui disse, mamma, non dire quelle cose. Disse, beh, tu mi sciocchi, vedete? Disse, beh, non dovresti dire quelle cose. Beh, disse, quelle persone non hanno istruzione, non sanno nulla della Bibbia. Oh, disse lei, ti chiedo scusa, figliolo. Disse, loro vennero subito giù e lessero dalla Bibbia per me, dove diceva, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Se mettono le mani sopra gli infermi, essi staranno bene. Disse, aspetta, l'ho letto molte volte, l'ho segnato nella mia Bibbia, ti farò vedere. Oh, aspetta solo un momento, mamma, disse, è Marco 16. Sì, è lì dove si trova, tesoro, disse. Marco 16, disse, oh, mamma, disse, vedi, quelle povere persone non conoscono di meglio, disse, noi abbiamo imparato a scuola che Marco 16, dal 9° capitolo in poi, non è ispirato, vedi? Non è davvero ispirato, è stato solo aggiunto. E la cara mamma disse, gloria a Dio, alleluia! E lei, il ragazzo disse, mamma, cosa intendi? Disse, stavo solo pensando. Disse, pensando a cosa, mamma? Lei disse, se Dio ha potuto farmi questo con la parola non ispirata, cosa potrebbe fare con quello che è davvero ispirato? Così, quello è vero, vedete? Vedete? È così. Oh, mamma! Qual era il problema? Quella piccola missione dietro l'angolo aveva una credenziale, forse non una laurea in filosofia o una laurea in giurisprudenza, ma loro avevano le credenziali di Dio con questi segni che accompagnano coloro che hanno creduto. Gesù disse che lo faremo. Loro avevano la conferma di Dio, avevano il suo mandato di andare a imporre le mani sui malati e lo fecero proprio come egli disse di fare, e loro, Dio confermò la parola con i segni che accompagnarono. È una conferma che sono stati inviati da Dio. Sì, Signore, è vero. Va bene, ora questa è una buona lezione, perché il ragazzo era andato via a studiare e veramente aveva la sua laurea in filosofia, ma loro avevano la conferma della parola, lui aveva la conferma di una laurea di una certa università, ma loro avevano la conferma della parola di Dio dal cielo con lo Spirito Santo a sostenere ciò di cui stavano parlando. Sì, Signore, e Dio gli diede i segni. Sì, Signore. Oh, come ringrazio Dio per questo. Il popolo di Dio li ha sempre. Ora, indubbiamente l'incredulo dovrà avere un po' della parola di Dio per distorcerla, per farla adattare al credo, per renderlo più ingannevole. Ora, sapete, la più grande menzogna che sia mai stata raccontata ha un sacco di verità in sé. Proprio così. Ricordate, la prima menzogna che sia stata mai raccontata aveva il 95% di verità. Quando Satana disse a Eva nel giardino dell'Eden tutte queste cose che Dio ha detto, lui ammise, è giusto, tutto ciò che Dio ha detto, ma disse, sicuramente non morirai. Ecco, qualcuno potrebbe dire, erano al tabernacolo, quassù, in questa certa serata. Sì, le persone si sono tutte riunite dentro. Sì, hanno cantato degli inni. Sì, e il ministro ha parlato. Sì, giusto. E poi sapete cosa? Hanno passato la bottiglia in giro e tutti si sono ubriacati. Sbagliato. Vedete? Proprio lo Spirito scese, tutti divennero ebri, vedete? È proprio quel tanto di differenza, vedete? In cui non stavano passando una bottiglia in giro, ma una benedizione spirituale di Dio scese sul popolo e si barcollarono, crollarono e furono sconvolti in quel modo, ma non fu una bottiglia a farlo, fu lo Spirito Santo a confermare la sua parola con i segni che accompagnarono. Vedete? Vedete? Tutto sembrava proprio esatto, tranne la bottiglia. Vedete? Ora dirò io, sei stato lassù? Sì, c'erano le persone? Sì, hanno barcollato? Sì, sì, tutto questo? Sì, va tutto bene, tranne quella sola cosa. Quindi questo è il modo in cui l'incredulo, la persona non identificata con Dio, dirà, oh, credo che Gesù Cristo sia il figlio di Dio. Credo che Dio sia il padre di Gesù Cristo. Credo a tutte queste altre cose. Vedete? Ma quando si tratta di quest'altra parte, quella è per un altro giorno. Vedete? Ecco la bugia in questo, proprio così. Lui sta cercando di distorcere un po' la giusta parola e renderlo ingannevole alle persone. Ma cosa? Gesù chiarì la cosa, disse, questi segni confermano. Confermeranno il messaggio che ho inviato. Sì, Signore. Era un predicatore battista una volta. Amo ancora la gente battista, ma trovai quest'altra cosa. Vedete, ora, non è esattamente la chiesa pentecostale. Non dico che è proprio perfetta, non c'è niente in essa, ma è la migliore che abbiamo. Quindi restiamo proprio con essa. È tutto. Loro credono. Alcuni di loro potrebbero non avere abbastanza fede. Sto proprio con loro. loro. Non abbastanza fede da far venire a compimento tutte le parole, ma non ostacolerò mai qualcuno che abbia abbastanza fede da farle accadere. Non mi nasconderò mai dietro l'incredulità nel dire che non si può fare. Se l'uomo può prendere la parola di Dio e confermarlo con la potenza di Dio, io dico gloria a Dio, Signore, sollevami e lasciami stare per fede sul paese della tavola del cielo. Sì, certamente io rimarrò con quello. Loro lo fanno solo un po' per adattare il loro credo, ma il servo di Dio ha il suo segno esattamente. L'Antico Testamento, una volta c'era un uomo, quando alcuni di loro non sapevano firmare il loro nome, quindi avevano un sigillo ed era un segno, lo sigillavano così. Era finito. Un sigillo è un lavoro finito. Efesini 4:30 dice: non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati suggellati fino al giorno della vostra redenzione. È un suggellamento, un'opera finita, che Dio vi ha visto, ha riconosciuto la vostra fede, che avete professato in Lui, ha riversato lo Spirito Santo e vi ha suggellato fino al giorno della vostra redenzione. È un segno che Dio vi ha dato lo Spirito Santo, proprio così, e ha confermato la fede che avete avuto in voi e sta dandone conferma dandovi lo Spirito Santo. E se avete lo Spirito Santo, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Esattamente. Se lui nega quest'uomo che sta andando in giro dicendo ora non dare ascolto a quella gente, eri giù al tabernacolo l'altra sera? Sì. Beh, noi apparteniamo a tal detali. Quello non è altro che solo un mucchio di gentaglia. Sapevate che Paolo disse ad Agrippa, secondo la professione alla quale è chiamata setta, è così che adora il Dio dei nostri padri. Sapete cos'è una setta? Sì, è giusto. Non dissero a Gesù, ora sappiamo che tu sei matto. Matto significa pazzo. Vedete, secondo quel che sembra pazzo, perché siete passati dalla morte alla vita, non siete più del mondo, ma siete stati messi da parte dal mondo, vedete? E quindi la vostra mente spirituale è pensata alle cose di sopra e non alle cose che accadono qui, sulla terra. I vostri affetti sono sulle cose di sopra. Ora, se questa persona nega che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ora osservatelo, li sentirete dire, oh, egli è lo stesso. È egli lo stesso? È egli lo stesso? Beh, dicono, egli è nello stesso in un certo senso. Che senso? Vedete? Che senso? Beh, io non credo che egli salva ancora. Vedete? Che dici della guarigione? Oh no, egli non lo fa. Ora, quando egli era qui sulla terra, dissero, egli può guarire ma non può salvare. Ora, dicono, egli può salvare ma non può guarire. Vedete? È solo il diavolo che prende le parti viceversa. Ma se egli è Gesù Cristo del tutto, l'unto, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, lo stesso guaritore, lo stesso. Non siete voi che fate miracoli, no! Loro vogliono dire, fammi vedere che fai questo. Ora, Dio non ha mai detto che lo faccio io, egli l'ha già fatto. L'unica cosa che devo fare è prendere la sua parola e aggrapparmi a essa, ed egli lo porterà a compimento. Giusto, esattamente così. Non siete voi, è il Dio che è in voi. Come disse Gesù, non sono io che compio le opere, è il Padre mio che dimora in me, egli fa l'opera. In verità, io vi dico, il figliolo non può far nulla da se stesso, ma ciò che vede fare al Padre, ciò fa il figliolo similiantemente. Egli guardava prima per vedere una visione quello che il Padre gli diceva. San Giovanni, credo, 5:19, 19, lo leggerete, 5:19, sì, se lo leggerete. Egli disse, quello che il Padre mi mostra di fare, anch'io lo faccio. Ora scopriamo, quindi, che se lui nega che Gesù Cristo, non è proprio lo stesso. C'è solo una cosa che egli non può essere, in cui può essere diverso, cioè un corpo fisico, corporeo. Vedete? Ora, nel corpo fisico, corporeo, Dio l'ha risuscitato dalla tomba il terzo giorno e siede alla destra della sua maestà in alto, sul suo trono. Gesù ha vinto, ha preso il trono di Dio. Noi che vinciamo, siederemo con Lui sul suo trono, perché il suo trono è il trono di Davide, dove regnerà qui sulla terra. E ora alla destra di Dio, alla destra della sua potenza e maestà regna Gesù. Ora, lì, egli è il sommo sacerdote per fare intercessione sulla nostra confessione. Quando accettiamo la sua parola, la crediamo con il cuore, la riceviamo lì dentro e non ritrattiamo, ma crediamo esattamente che accadrà. La vera progenie di Abramo si aggrapperà a quella parola, non importa quanto tempo ci voglia. Egli lo porterà a compimento. Non c'è una piega in ciò, da nessuna parte. Lo porterà a compimento, giusto. Ora, un sedicente dirà, no, quello non è così. Allora, fino a quando negano questo mandato, dimostra che non possono mostrare loro il loro mandato è sigillato. Non possono mostrarvelo perché negano. Se è come un ufficiale, direi, beh, qui sono uno sceriffo degli Stati Uniti, so di essere uno sceriffo, e qui c'è una legge che dice che uno sceriffo deve portare questa credenziale sigillata con il sigillo degli Stati Uniti. Poi dite, beh, quello era per un tempo passato, non dobbiamo averlo oggi. Lui è un sedicente, ecco tutto ciò che c'è. Egli non ha ragione, non è incaricato, non è inviato. E ogni persona che negherà che Gesù Cristo non è lo stesso ieri, oggi e in eterno, ogni persona che negherà che questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto, sta cercando di cavarsela con qualche tipo di documento di ordinazione senza un sigillo del mandato. È esattamente così. Ora, certamente la verità. Non può essere inviato da Dio perché sta negando lo stesso sigillo che proprio la conferma del mandato che lui dovrebbe avere. Se un ufficiale dicesse non devi avere quel sigillo, voi ce l'avete, voi stessi. È qui nel manuale che dice che devi avere quel sigillo. Qui e nelle leggi degli Stati Uniti dice che uno sceriffo deve portare questo sigillo. E se lui non ha quel sigillo, non è assolutamente uno sceriffo. Non lo ricevete, perché non è uno sceriffo, perché la legge del manuale dice che deve portare quel sigillo. Gesù disse, questi segni li accompagneranno. Li accompagneranno? No, dovrebbero, può essere, alcuni di loro sarà, disse, accompagneranno coloro che avranno creduto. Ecco la conferma del mandato che erano stati inviati. Amen. Mi piace, mi fa proprio bene saperlo. Sì, Signore, quindi so che è il mandato che mi è entrato nel cuore, il suggello dello Spirito Santo. Proprio così. Io so che ogni credente che sia veramente un credente vede un uomo che nega quella potenza d'essa. La Bibbia ha detto, negli ultimi giorni avrebbero avuto un'apparenza di pietà e avrebbero rinnegato la forza d'essa. Anche tali, schiva, non riceverli affatto. Esatto, avranno grandi chiese, belle denominazioni e grande splendore, grande bellezza. E avanti così. Guardate, qui l'altra sera, qua giù a Phoenix, un gruppo di quelle ragazzine, ragazzi lì fuori, facendo questo nuovo bugi, cosa mai si chiami quella roba lì fuori, e sono stati così trasportati nello spirito di ciò che erano fuori per le strade. I poliziotti sono dovuti andare a prenderli, così influenzati sotto la potenza del diavolo. Sì, e poi quelle popolare. Ma lasciate che un uomo balli nello spirito una volta. volta, sotto la potenza dello Spirito Santo. Proprio così, ecco, i segni di Dio accompagneranno coloro che avranno creduto. Sì. Non può dire che è stato inviato da Dio e poi rinnegare il suo mandato. Vediamo alcuni di quelli che Dio ha inviato. Scopriamo se egli ha sempre identificato i suoi credenti. Ora, guardate, prendiamo Mosè. Mosè aveva una chiamata nella sua vita, è vero, ma lui non fu inviato per niente. Pensava che fosse stato inviato e guardate che fallimento fece. Ma quando Dio lo inviò dal pruno ardente, quando lui si trovò fuori alla presenza del seminario del faraone, uscì con le sue credenziali. Non avrebbe funzionato, Dio non l'avrebbe riconosciuto. Guardate, andò laggiù e uccise un uomo senza essere incaricato a farlo e dovette scappare dall'Egitto. E andò laggiù e fece annegare tutto l'esercito egiziano con il mandato per farlo e non disse niente in proposito. Ecco la differenza. Uccise un uomo e dovette scappare. Oh, in che brutta condizione si trovò. Perché lo aveva fatto senza un mandato. Mandò laggiù con un mandato e fece annegare tutto l'esercito. Ottenne gloria a Dio per lui. Vedete come Dio fa agire le persone in modo ridicolo. Quel vecchio uomo dignitoso ora venne fuori da là con tutti i tipi di diplomi universitari. Ma, lui non ci avrebbe pensato qui a 80 anni. E il mattino dopo, eccolo scendere verso l'Egitto, con la moglie seduta in groppa ad un mulo, con il suo piccolo sul fianco andando avanti, la grande vecchia barba che si sollevava così, e un bastone storto in mano. Dove stai andando, Mosè? Sto scendendo in Egitto per prendere il controllo. Invasione di un solo uomo. Perché? Il fatto è che lo fece. Esatto. Come un uomo che vada a prendere il controllo di tutta la Russia. Cosa fu? Lui scappò quando era un ufficiale di alto rango, massimo grado che c'era dopo il faraone in Egitto. Scappò dall'Egitto perché non aveva nessun mandato per liberare i figli di Israele. Ma poi torna con un solo uomo contro il tutto con il mandato e lo fece. Perché aveva un mandato e aveva una conferma di ciò, poteva provare che Dio lo aveva inviato. Amen. Con cosa lo farai, Mosè? Questo vecchio bastone storto che ho in mano? Andare a fare cosa? Questo è il mio mandato. Cosa? Dio mi ha dato due segni da compiere davanti a loro. È tutto. Egli mi ha detto di andare a fare questo. Ha detto, questi segni accompagneranno se andrò laggiù. Gettalo davanti a Faraone. Guarda cosa succede. Si trasformerà in un serpente. Allora di... Così dice il Signore, Faraone, lascia andare il mio popolo. Mosè scese e lo gettò, i maghi si avvicinarono, fecero la stessa cosa. Allora Dio confermò il suo mandato, il suo serpente mangiò gli altri. Avete mai pensato dove andarono quei serpenti? Dove? Cosa accadde a quelle bacchette? Erano tutte in una bacchetta. Vedete, se li mangiò il serpente di Mosè. Perché? Cos'era? Una conferma! Amen! Alleluia! Aveva avuto una conferma del suo mandato. Lo eseguì, portò fuori i figli e il Mar Rosso gli fu d'intralcio e si fece da parte. Perché? Aveva un mandato e una sua conferma. Dio era con lui e operò segni e prodigi. Ma dove se un uomo incaricato dal Dio soprannaturale, la potenza soprannaturale di Dio sarà con quel mandato soprannaturale. Non quello che si impara con una laurea in filosofia, è una laurea in giurisprudenza, è l'algebra, e tutte quelle cose. Ciò conferma la vostra buona grammatica e la vostra pronuncia sul pulpito quando dite Amen, come un vitello. Ma lasciate che vi dica una cosa, ma quando avete la conferma del mandato di Dio, datovi dallo Spirito Santo, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Scusate quell'espressione. conferma. Dio confermò perché era il Dio soprannaturale che diede potenza soprannaturale per una liberazione soprannaturale. Io lo credo. Dio oggi non libererà il suo popolo con l'istruzione. Non ha mai promesso di farlo. Non li libererà con la teologia. Non ha mai promesso di farlo. Non li libererà con la scienza. Non ha mai promesso di farlo. Non li libererà con la denominazione. Non ha mai promesso di farlo. Ma li libererà con la potenza, potenza soprannaturale di cambiare le loro vite e modellarli in figli di Dio. Amen. Mosè aveva un mandato. Aveva segni per confermare il suo mandato. Ora, Gesù allo stesso modo disse, questi segni. Mosè disse, cosa posso dir loro? Come dirò loro che il Dio dei loro padri ha inviato? Disse, cosa hai in mano? Disse, una bacchetta. Disse, gettala, mettiti la mano in seno, vieni fuori. Predica loro la guarigione divina. Questa è una conferma, sicuro. Io ti darò due segni. Ora, quello stesso Dio non può cambiare. Quando inviò la sua chiesa a liberare il popolo da questa infernale schiavitù egiziana in cui tutte queste cose hanno intrappolato le persone oggi, egli disse, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Non abbiate paura di presentare quella parola lì fuori, perché è la verità, è la parola di Dio. Non lasciate che il diavolo ve la spieghi per allontanarla da voi, perché non è vero. Egli mantiene la sua parola. Ora, io lo credo con tutto me stesso. Elia fu inviato. Posso vederlo quella mattina? Immagino che lui e Isabel avevano avuto diversi scontri. Ma eccolo quel giorno venire giù, un vecchietto calvo e la barba che pendeva. Venire giù quella mattina, giù per quella strada, per Samaria. E gli occhi fissi proprio al cielo. Un sorriso sul suo volto. Quel vecchio bastone che colpiva contro la strada. Ma, fratello, lui aveva il così, dice il Signore. Così, dice il Signore. Si avvicinò dritto alla faccia del presidente o del re. Disse, non vi sarà nemmeno rugiada che viene dal cielo finché non la chiamo io. Che cos'era? Aveva un mandato. Piove il giorno dopo? No. Lui aveva una conferma di ciò. Vedete? Disse, sali lassù, Elia, e mettiti a sedere. Ho comandato che tu abbia dei facchini e dei servi per venire a darti da mangiare. Così i corvi lo nutrirono. E mentre lui è sulla montagna là un giorno, oh, il re disse, non c'è niente in quel tizio, invierò 50 uomini su. Non credo che non sia altro che un vecchio fanatico. Non lo conoscevamo da queste parti, che parlava di Isabel, mia moglie, che porta il trucco e tutto il resto, che parlava di tutta questa vita moderna, e vivendo secondo l'esempio della First Lady, come molti di noi pentecostali. Pentecostali facciamo, sì, proprio così, le nostre donne pentecostali, quegli enormi tagli di capelli cotonati e cose del genere, sì, sì, portando il colore, il trucco, indossando pantaloncini, la Bibbia ha detto, è un abomino agli occhi di Dio, come potete farlo? È così. Perché, sai, se sostieni, sorella, tu, qualcosa è venuto meno. Se riesci a portare i capelli tagliati, la Bibbia dice. Ora, molte di voi donne pentecostali non si truccheranno. Non c'è niente nella Bibbia su questo. Ma poi vi taglierete i capelli. E la Bibbia ha detto che una donna che si taglia i capelli è disonorevole. Proprio così. E voi indosserete pantaloncini o questi piccoli vecchi che, vedete, qualunque cosa sia, sembrano abiti da uomo. E la Bibbia ha detto che ogni donna che indosserà un abbigliamento del genere è un abomino agli occhi di Dio. In altre parole, è male odorante per Dio. Appare brutto. E allora se avete lo Spirito Santo in voi, che è Dio, come potete indossarli e ancora sostenere di avere lo Spirito Santo? Beh, la vostra stessa vita conferma che c'è qualcosa di sbagliato in voi. È così. So che ferisce, ma io vi dico qual è il problema stasera. Abbiamo bisogno di più ferite e ciò di cui hanno bisogno di altre frustate. Proprio così. È il problema. Abbiamo ceduto su quelle cose. Fratello, lascia che te lo dica. Devi imparare il tuo ABC prima di alzarti più in alto. Vedi? È esattamente così. Credere sempre che la parola di Dio sia giusta. Non importa di cosa si tratti, basta confrontarlo con quella. Sì, signore. Elia, seduto in cima alla montagna là, e Dio disse: ora non sarai disturbato. Disse: ti manderò lassù finché quelle persone non si pentono. Oh, disse Acab, noi non dobbiamo fare nessun pentimento. Quel vecchio fanatico non sa di cosa sta parlando. È uno di quei vecchi santi rotolanti. Noi proprio, datemi 50 uomini degli uomini scelti. Andate lassù e portate giù quel vecchio fanatico. Posso vedere quell'ufficiale incaricato a dire: sì, signore, ho il tuo mandato, signore, lo riporterò subito. Eccolo che arriva marciando, il ferro che sbatte a terra, queste enormi spade, lance, e 50 uomini della scelta, delle guardie di Acab, arrivano camminando su per la collina in quel modo. Là stava seduto Elia lassù, sotto il sole cocente, guardandosi attorno in quel modo. Dissero: ehi, veniamo a prenderti, ragazzo. Abbiamo le nostre credenziali qui. Siamo la guardia del corpo di Acab. Veniamo a prenderti. Noi ti riporteremo. Lui si alzò, disse: sì, anch'io ho delle credenziali. Se sono un uomo di Dio, che il fuoco cada dal cielo. Che cos'era? Era una conferma. Sì, signore. Sul Monte Carmelo, quando lui ebbe la resa dei conti tra i falsi dei e il vero Dio, depose il sacrificio, uscì lì e disse: Signore Dio d'Abramo, Isacco e Israele, lascia che si sappia oggi che tu sei Dio in Israele e io sono il tuo servo e ho fatto tutto questo al tuo comando. Predicate la parola al tuo comando, Signore, per tutto il mondo, ad ogni creatura. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto il tuo comando. Ora, Signore, che si sappia che tu mi hai detto di fare questo, tu mi hai incaricato di fare questo, ora confermalo, Signore. E quasi in quel momento il fuoco cadde dal cielo. Una conferma di ciò, egli era con la parola. Vedete, Dio conferma sempre la sua parola. Egli dà la conferma della sua parola. Ora sappiamo che è vero. Oh, quante volte così. Abbiamo diversi personaggi qui con cui potremmo proprio andare avanti. Ma per risparmiare tempo, Gesù, quando venne sulla terra, e loro dissero: lui, essendo un uomo, si fa Dio. Oh, mai. Beh, sappiamo chi era. È nato in modo illegittimo. Beh, lui nemmeno conosciamo sua madre Maria e Giuseppe. Hanno avuto quel bambino. Gesù disse: se non faccio le opere del Padre mio, allora non credetemi. Non credete che io sia il Messia? Le opere che faccio confermano quello che sostengo. Se non faccio le opere del Padre mio, allora non credeteci. Ma se faccio le opere del Padre mio, allora credete alle opere, anche se non potete credere a me. Quella fu una conferma. Come si adattava loro? Sicuro, disse Dio. Chi Dio manda, Dio protegge. Dio conferma la parola. Se Dio mandasse un ambasciatore da qualche parte a fare qualcosa, deve appoggiare quel mandato. Esattamente così. Egli disse: se io non faccio le opere del Padre mio, allora non credetemi. Ma, disse, le stesse opere che faccio confermano il mio mandato. Amen. Questo sicuramente li colpì in pieno. Non è vero? Le opere che faccio io. Sì. Sì, Signore. Se non potete credere che io sono stato inviato da Dio, allora la cosa che dovete fare è credere a quelle, le opere che io faccio. Oppure, Fatemi vedere che voi fate le stesse opere. Eccoli, se non mi credete. E so, oh mai, alcuni di loro credevano in lui. Quando la donna al pozzo vide il suo segno messianico, lei disse, noi sappiamo che il Messia fa così. Andò e disse alla gente, disse, venite, vedete che ho trovato un uomo che mi ha raccontato gli stessi segreti del mio cuore. Non è questo il Messia? Il caro Natanele, quando tornò con Filippo e Gesù arrivò nella presenza di Gesù e Gesù disse, ecco un israelita nel quale non vi è frode alcuna. Ora, lui era un uomo preparato perché conosceva la parola, sapeva che il Messia sarebbe stato un Dio profeta. Quindi sapevano che Mosè l'aveva detto, il Signore Dio tuo susciterà un profeta. Sapeva anche che Dio aveva detto, se c'è uno in mezzo a voi che è spirituale o un profeta, io, il Signore, lo confermerò, io. Quello che dice si compie, allora credeteci. Vedete? Volevano scoprire se era lui. Sapevano che sarebbe dovuto sorgere un profeta intorno a quel periodo e vogliono sapere chi era lui. Così arrivò nella presenza di Filippo e Filippo gli disse cosa fare. Cioè, Filippo lo portò nella presenza di Gesù piuttosto. E quando si avvicinò di fronte a Gesù, Gesù disse, ecco un israelita nel quale non vi è frode alcuna. Come mi conoscevi, maestro? Disse, avanti che Filippo ti chiamasse. Quando tu eri sotto l'albero, io ti vedevo. Lui disse, maestro, tu sei il figliuolo di Dio. Ecco le sue credenziali. Una donna al pozzo, quando egli la trovò che stava al pozzo, disse, portami da bere. Lei disse, non è usanza, stai uscendo totalmente dalla nostra tradizione qui. Abbiamo la segregazione. Noi giudei e samaritani non abbiamo nessuna comunione l'un con l'altro. Tu, essendo uomo un ebreo ed io una donna samaritana, come mai mi chiederesti di farti un favore, di portarti da bere? Disse, donna, se tu sapessi con chi stavi parlando, chiederesti tu a me da bere. E lei disse, beh, il pozzo è profondo, non hai niente con cui attingere. Egli disse, le acque che io do non sono in quel pozzo. Avanti, andò avanti. La conversazione proseguì per un po'. Vedete, finché lui, quello che stava cercando di fare, contattare lo spirito di lei. Poi scoprì dove era il suo problema. Disse, vai a prendere tuo marito e vieni qui. Vuole che lei sappia chi era lui. Disse, vai, prendi tuo marito e vieni qui. Lei disse, non ho marito. Disse, esatto, ne hai avuti cinque, quello con cui stai vivendo ora non è tuo marito. Lei disse, Signore, vedo che tu sei profeta. Disse, sappiamo che quando il Messia verrà lo farà. Egli disse, io son d'esso che ti ha parlato. Lei entrò nella città, le era stato confermato. Andò nella città e disse, venite, vedete un uomo che mi ha detto le cose che ho fatto. Non è questo lo stesso Messia? Non è una conferma che lui lo sia? Gesù disse, le stesse opere che io faccio confermano il mio mandato. Giusto, Dio lo aveva mandato, doveva essere quel profeta. Sapete, dissero a Giovanni, sei tu Elia, sei uno dei profeti, sei quel profeta che doveva venire. Giovanni disse, non sono io, ma in mezzo a voi da qualche parte. Egli dimostrerà se stesso quando viene, perché Dio lo confermerà. Esattamente così. Se un uomo è mandato da Dio, Dio è obbligato a rivendicare quella persona. Esattamente così che è stato inviato. Oh sì, una conferma. L'uomo che era nato cieco ebbe una testimonianza molto convincente che lui era il Messia. Ora il poverino non... Quando quei teologi insieme lo raggiunsero in mezzo ad una folla lassù e dissero, di, sappiamo che eri nato cieco, dissero, sappiamo che non avevi bulbi oculari, nemmeno nelle orbite. Dissero, sappiamo che eri nato cieco, disse, chi ti ha guarito? E lui disse, l'uomo mi ha detto che ero guarito. Disse, so che mi ha guarito, disse, io... Io lo so, dissero. Beh, ora quell'uomo è un peccatore. Sappiamo che è un peccatore perché non ha aderito alla nostra organizzazione. Non è venuto a modo nostro. Non insegna la nostra dottrina. È contro di noi, dissero. Noi sappiamo che lui non può essere da Dio. Sappiamo che c'è qualcosa di sbagliato in lui, perché non era d'accordo con noi. Dissero, l'uomo è un peccatore. Ora, questo povero cieco non sapeva discutere il punto. Non era un teologo. Lui non sapeva discutere il punto. Disse, ora, ma anche lui aveva un argomento molto convincente. Disse, che sia un peccatore o meno, non lo so. Ma questa sola cosa so. Amen. Dove una volta ero cieco, ora vedo. Ho sentito la gente dire che questo era un gruppo di pazzi. Ho avuto persone che me lo dicevano quando ho ricevuto lo Spirito Santo, che avevo perso la testa. Beh, se sia giusto o meno, non lo so. Ma c'è una sola cosa che so. Dove una volta ero peccatore, ora sono salvato. Proprio così. Dove una volta ero perduto, ora sono trovato. Potete chiamarlo fanatismo, quello che volete, ma è una conferma per me che è ancora Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. È così. Sì, lui aveva la prova. Fece un discorso molto convincente che lui era. Lui aveva che era il figlio di Dio, perché lui aveva creato i bulbi oculari in un uomo che non aveva bulbi oculari. Sì, signore. In altre parole, il cieco potrebbe dire, sono venuto nella vostra chiesa per tutto questo tempo, non vedo nulla del genere che si svolga qui intorno. Quindi, se egli ha creato bulbi oculari, non c'è creatore se non Dio. Da dove è potuto venire? Vediamo farla a voi. Vediamo come lo fate voi. Dovettero stare zitti. Loro che parlavano di un Dio soprannaturale, il grande creatore di cielo e terra, e non potevano creare una buona vita, vedete? Eccovi, non potevano creare nulla. Ma ecco che arriva Gesù e mette i bulbi oculari in un uomo senza bulbi oculari. Era nato cieco. Ve lo dico, quello è convincente. Per sapere se è buono, bisogna mangiarlo. È esattamente così. Quindi lui ebbe la prova che egli era. Proprio così. Immagino Paolo là fuori quella notte, quando 14 giorni e notte niente luna, stelle, né niente su quel mare, il poverino, trascinando quelle catene sul ponte di quella vecchia barca piena d'acqua e quasi pronta ad affondare. Avevano buttato giù tutto il cibo e la roba, e i marinai non avevano mangiato per molti giorni, e trascinando queste catene, parlando di un Gesù che una volta aveva visto. Parlare di un Gesù che era stato crocifisso. Immagino che quei soldati e marinai dissero, oh santo cielo, stai zitto, proprio continuando a camminare dicendo, ma sapete, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, proprio camminando per il ponte tirando dietro a sé queste catene. Dissero, guardate un tizio in catene, un tizio che sta andando da Cesare lassù a Roma per essere condannato. L'uomo deve morire, poi parlando di qualcosa sulla religione. Oh, stai zitto! E continuarono a trascinare. Ma una notte, quando tutte le speranze erano svanite, oh my, ogni volta il lampo illuminava un'onda, 10.000 diavoli postisi su quei mari dicevano, ti abbiamo preso ora Paolo, oh, tu lo ritratterai, no signore, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. È così. So che mi ha detto di andare a Roma. Eccolo oscillando, la barca proprio quasi pronta ad affondare. Pensateci proprio. Il sole, la luna, le stelle non avevano brillato per 15 o 14 giorni. Quella è una brutta condizione. Una vecchia barca piena d'acqua e la cosa quasi per affondare, tutto così. Lui si trovava in piedi nello scafo della barca, una notte pregando, senza dubbio, e lì arrivò una visione. L'angelo del Signore gli apparve, disse, non temere, Saulo, è tutto a posto. Eccolo che viene correndo su con un mandato, scuotendo quelle catene, dicendo, siate coraggiosi, abbiate buona fede, perché il Dio che io servo ha mandato il suo angelo ieri notte. Ho visto una visione e mi ha detto di non temere, perché non si perderà nessuna vita su questa barca. Perciò, fratelli, prendete un po' di cibo e rallegratevi semplicemente. È tutto a posto. Immaginerei che si sentirono piuttosto strani, ma quando trovarono la vecchia barca che si fermò nel rifugio laggiù, confermò che Paolo era stato mandato da Dio e sapeva di cosa stava parlando. Dio lo confermò. Se c'è uno tra di voi profeta, ciò che dice viene a compimento, allora ascoltatelo, perché io sono con lui. Proprio così. Quando gli indigeni su quest'isola, gli isolani, quando lo videro raccogliere legna, dissero, deve essere un terribile assassino, tutte quelle catene addosso. Il povero piccolo Paolo, sul punto di congelarsi e le sue vesti tutte bagnate, venne a questo punto e raccolse un mucchio di legni e cominciò a metterli su un fuoco, e un serpente che lo morsa la mano lo avrebbe ucciso, ma in un attimo. Paolo lo guardò così e disse, Dio, tu mi hai detto che doveva ancora andare a Roma. Lo scrollò nel fuoco e tornò indietro e prese degli altri legni. Dissero, guardatelo cadere morto. Qualche minuto lo cambiarono, perché il suo mandato era stato confermato. Dissero, è un Dio che discese dal cielo. Esatto, lui ebbe una conferma, perché Gesù aveva detto, calpesteranno le teste di serpenti e scorpioni e nulla li nuocerà. Sì, Signore, lui ebbe la prova per dimostrarlo. Ora devo affrettarmi, amici. Starei qui con voi tutta la serata così, ma solo un paio di altre cose. Ora, il profeta disse, verrà un giorno che non può essere chiamato giorno o notte, un giorno cupo, nebbioso, nebuloso, ma disse, al tempo della sera vi sarà luce. Proprio così. Il sole sorge a est e tramonta a ovest. S-O-L-E. La civiltà ha viaggiato da est a ovest. Ma quando il F-I-G-L-I-O risuscitò, la luce scese sul popolo orientale. Ora abbiamo avuto un giorno di organizzazione, denominazioni e persone che hanno accettato Cristo e hanno avuto abbastanza luce che possano sapere che Egli era Dio. E hanno camminato nella luce e così via. Hanno costruito chiese, belle cattedrali, e scuole e così via. Questo è stato buono. Ma ricordate, è stato promesso che tutte le nuvole si sarebbero schiarite al tempo della sera. È il tempo della sera ora. E quando le nuvole si schiariscono tutte, quello stesso figlio, F-I-G-L-I-O, che ha fatto brillare la sua potenza tramite lo Spirito Santo sul popolo orientale, ha, negli ultimi 50 anni, ha fatto ritirare le nuvole di denominazioni e tutto, e riversato lo Spirito Santo sul popolo occidentale. Quello stesso figlio, lo stesso Spirito Santo, stesso segno, stesse luci, stessa potenza, stessa evidenza, stesso ogni cosa che esso era. E il Vangelo è stato predicato con potenza e dimostrazione ovunque nei paesi. Proprio così. Proprio così. In tutto il mondo segni e prodigi stanno accompagnando i credenti. Qui qualche anno fa dissero, quel gruppo dissero, beh, non sarete mai in grado, dissero, non saranno mai in grado di spiegarlo, dissero, sono solo un gruppetto laggiù nella strada da qualche parte, con una latta da qualche parte che battono qualche piccolo tamburello. Ma fratello, quel messaggio, persone con il cuore affamato hanno sacrificato il loro cibo per i loro figli e tutto il resto, e hanno sponsorizzato quei missionari al punto che è andato da est, ovest, nord, sud. In qualunque nazione si entri, ci sono fuochi pentecostali che ardono con la potenza dello Spirito Santo. Sono andato così lontano nelle giungle, fin dove le persone non riconoscevano la mano destra e la sinistra. Sapevano di Dio, niente di più di una statua lì fuori. Proprio così. Stavo lì ed esponevo la parola proprio esattamente. Poi lo Spirito Santo compiva i segni e mostrava, diceva alle persone chi erano, i segreti dei loro cuori. Mostrava loro che Gesù disse, farete anche voi le opere le quali io faccio. Quest'uomo, io non conosco il suo nome, ma ne farò lo spelling e voi interpretatelo per me. Dovevo fare lo spelling, forse così tanto per pronunciarlo così. Amen, esatto. Si mettevano a guardare. Io dico, ora Gesù disse, farete anche voi le opere le quali io faccio? Questo era il suo segno messianico. E Gesù è così vicino a venire sulla terra ora, al punto che la sua potenza ha cominciato a catturare le persone, a caricarle, a prepararle per la sposa, a prepararsi a essere afferrate su nel rapimento. Una chiesa che si adatterà proprio esattamente per essere presa su. Tramite la sua potenza attirerà tutti gli altri che sono nati di nuovo dalla terra. Gesù sta arrivando! Come la mia mano contro il muro creerà un'ombra, più quell'ombra diventa sempre più intensa, più la mia mano si avvicina e dopo un po' l'ombra e la mia mano diventano uno. E la Chiesa iniziò al tempo di Martin Lutero, sotto la giustificazione, sotto Wesley, attraverso la santificazione e ora nel battesimo dello Spirito Santo con i pentecostali, la restaurazione dei doni. E da quei pentecostali egli sta tirando qui su quel rimanente per mostrare Gesù Cristo, riflettere la sua vita proprio lo stesso ieri, oggi e in eterno. Esattamente. Quando splendono le luci della sera. Esattamente così. Guardate, proprio su un segno scientifico ce l'abbiamo proprio a Washington, D.C. Quella stessa colonna di fuoco. Quanti l'hanno mai vista? Quelle luci? Sicuro. Ovunque. Vedete? Vedete? Quella stessa colonna di fuoco che incontrò Paolo sulla strada per Damasco. Gesù, quando era sulla terra, tutti sanno che Cristo, che la colonna di fuoco, l'angelo del Signore che portò Israele fuori dall'Egitto, nella terra promessa era l'angelo del patto. Chiunque lo sa, sicuro. Beh, quello era Cristo. Perché la Bibbia ha detto che Mosè scelse il vituperio di Cristo, ricchezze maggiori dei tesori d'Egitto, e andò con Cristo prima di diventare carne e seguì quella luce. Gesù, quando era sulla terra, disse, io procedo da Dio e vado a Dio. Essi lo crocifissero. Lui era il Salvatore che morì per i nostri peccati. E lui lo seppellì, risuscitò e ascese in alto. E pochi mesi dopo Paolo era sulla sua strada per Damasco e fu colpito da una luce, un mucchio di soldati con lui, nessuno di loro lo vide tranne Paolo, ma essa fu così evidente per lui che gli accecò gli occhi, rimase cieco per un periodo e lui guardò lassù e quella enorme colonna di fuoco sospesa davanti a lui ed egli disse, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Lui disse, chi sei, Signore? Disse, io sono Gesù e ti è duro ricalcitrare contro gli stimoli. Ora, quello stesso Spirito Santo lo troviamo proprio tra i pentecostali oggi, la luce della sera, proprio tra i pentecostali. Che cosa? Predicando lo stesso Vangelo, dando la rivendicazione dello stesso Vangelo. Gli stessi segni che accompagnarono allora sono gli stessi segni che accompagnano ora. E se quella colonna di fuoco o luce che abbiamo con noi non producesse lo stesso spirito e la stessa prova che produsse quando essa era in Gesù Cristo, allora sarebbe la colonna di fuoco sbagliata, lo spirito sbagliato, sarebbe la cosa sbagliata. Ma se produce e fa proprio esattamente quello che fece Gesù quando disse il chi crede in me farà anche egli le opere le quali io faccio, giusto? Di più di queste farà perciò che io me ne vado al Padre. La King James ha maggiori, ma guardate nell'originale, dice di più. Non si potrebbe farne di maggiori. Egli risuscitò i morti e fermò la natura e tutto. Ma egli potrebbe farne di più perché lo Spirito Santo non era solo in un uomo. Cristo, il Figlio di Dio, era nella Chiesa universale. Di più di queste farete, perciò che io me ne vado al Padre. Oh my, il suo stesso ministero che è rappresentato qui negli ultimi giorni. Che tipo di ministero aveva lui? Guardatelo, come vi ho portati giù dimostrandolo a loro. Prendiamo un giudeo, egli venne in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. I primissimi uomini che vennero a lui furono Andrea e Filippo. Non so cosa sia successo in quella conversazione nella casa con Gesù quella sera quando lo seguirono, ma il giorno dopo Andrea era così completamente convinto che quello era il Messia. Egli gli mostrò qualcosa che lui andò dritto da Pietro, suo fratello, cioè Simone, e disse: non fare così ora e andiamo a vedere se è così. Disse: noi abbiamo trovato il Messia. Posso immaginare Pietro che dice: ora Andrea, ora lascia che ti dica qualcosa, figliolo. Ora, sai che il nostro vecchio papà era un bravo fariseo e ci disse, mi ricordo seduto sul fianco della barca un giorno, mi disse, ora Simone, papà si è aspettato di vedere il Messia e senza dubbio, prima che il Messia arrivi, ci sarà ogni sorta di cose che accadrà. Sorgeranno tutti i generi di ismi, ma fammi essere sicuro. Ed ecco, oh sì, le persone vennero, si sviarono a migliaia e perirono e tutto. Ma disse, ma lascia che te lo dica, noi dobbiamo stare con la parola, Simone. Ora, la Bibbia dice, Mosè, il nostro servitore, il servitore di Dio per noi, ci disse che il Signore nostro Dio avrebbe suscitato questo Messia e sarebbe stato un profeta come Mosè. Ora Simone, se lo vedi nel tuo tempo, io sono troppo vecchio ora, non lo vedrò nel mio tempo, ma se lo vedi nel tuo tempo, ricordati, egli sarà il Dio profeta. Così Simone aveva questo nel cuore. Disse, va bene Andrea, andrò alla riunione. Appena arrivò nella presenza del Signore Gesù, egli disse, il tuo nome è Simone, tuo padre era Giona. Questo pose fine alla cosa. Gli furono date le chiavi del regno. Quello fu il segno del Messia. Ecco che venne un altro ebreo convinto, disse, ora aspetta un minuto, se il Messia fosse venuto sarebbe sceso dai corridoi del cielo e sarebbe sceso nel nostro enorme bel tempio che abbiamo costruito qui da qualche parte, come altre persone qui intorno credono che verrà in qualche tempio, ed egli verrà qua giù e illuminerà proprio qui sopra e gli angeli faranno sventolare le ali, tutto dicono, questo è il Messia, questo è il Messia, questo è il Messia. Sarà così. Posso sentire Filippo dire, aspetta un attimo, tu non sei scritturale con quello, resta con la parola. Cosa ci disse Mosè che sarebbe stato il Messia? Il Signore Dio tuo susciterà un profeta. Ti ricordi quel vecchio che era laggiù di nome Pietro, Simone? Sì, oh, quel vecchio che non aveva istruzione. Sì, me lo ricordo. Tu hai comprato del pesce da lui e lui non ha potuto firmarti la ricevuta. Sì, beh, me lo ricordo, sì. Beh, quando si è avvicinato, conosci suo padre? Beh, certo, sicuramente conoscevo molto bene suo padre. Era un vero fariseo, sì, un vero studioso, sì. Beh, quando Simone si è avvicinato davanti a lui, egli gli ha detto qual era il suo nome e qual era il nome di suo padre. Ah, ora credo che tu stia esagerando. Lasciami andare, vedi? Lui non mi leggerà mai il pensiero. Andrò a scoprirlo. Si avvicina là la presenza di Gesù e Gesù disse, ecco un israelita nel quale non vi è frode alcuna. Disse, gli hai detto che stavi venendo a prendermi? Disse, no. Disse Rabbi, che significa maestro o dottore, quando mai mi hai visto? Sono appena arrivato in questa riunione stasera. Quando mai mi hai visto? Disse, avanti che Filippo ti chiamasse. Quando tu eri sotto l'albero, io ti vedevo. Che occhi! Disse, Rabbi, tu sei il figlio di Dio, sei il re di Israele. Ma là si trovavano quegli enormi fratelli denominazionali. Dissero, sai cosa? Lo fa tramite Beelzebub. Vedete, dovevano rispondere alla loro congregazione. Avevano credenziali terrene. Egli aveva quelle celesti, vedete? Perché Mosè disse, egli sarà un profeta. Ed eccolo, dimostrando che era un profeta. Proprio così. Egli fu rivendicato. Il suo mandato fu rivendicato. Quindi disse, ora so che questo tizio lo fa, ma egli... doveva rispondere alla loro congregazione. Disse, tramite Beelzebù fa questo, scaccia i diavoli. Gesù si voltò, percependo i loro pensieri, disse, dite così contro di me, il figlio dell'uomo, vi perdonerò per questo. Ora, non lo dissero ad alta voce. La Bibbia ha detto, lo pensarono nel cuore ed egli percepì i loro pensieri. Serbatelo bene, sì signore. Disse, loro lo percepì nei loro cuori. Vedete? Percepì i loro cuori, il loro pensiero. Disse, ora se lo dite contro di me, il figlio dell'uomo, vi perdonerò. Ma un giorno giù nel mondo gentile, vedete, lo Spirito Santo verrà dopo che me ne sarò andato e farà la stessa cosa e dire una sola parola contro di esso non sarà mai perdonato in questo mondo né nel mondo a venire. Prima di lasciare la terra, egli disse questo. Disse, come avvenne nei giorni di Sodoma, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Voglio fare questa osservazione e concludere. Come avvenne nei giorni di Lot, laggiù a Sodoma. Vediamo cosa avvenne. Si riferì in primo luogo ai giorni di Noè. Disse quello che stavano facendo, mangiare, bere, sposarsi, dati in matrimonio. Ma quando egli arrivò a Sodoma, guardate cosa fece a Sodoma. A Sodoma fece riferimento a quella per quest'epoca. Ora ricordate, i sodomiti erano gentili. Vedete? State attenti. E lì arrivarono tre uomini un giorno ad Abramo. Ci sono sempre tre classi di persone, cioè increduli, falsi credenti e credenti. Li abbiamo ancora oggi, proprio così. Increduli, falsi credenti e credenti. Sodomiti, Lotiti e Abramiti. Abramo aveva la promessa, era il gruppo eletto e chiamato fuori che si era separato, come la vera chiesa del Dio vivente si è separata dalle cose del mondo perché stava facendo affidamento sulla promessa di Dio. Dove vennero gli angeli per prima? Da Abramo. Cosa accadde? Due di loro scesero a Sodoma, i moderni Billy Graham, fuori a Sodoma, predicarono il Vangelo. Non molti miracoli, li colpì proprio di cecità. Predicare la parola li colpisce di cecità. Così non fecero molti miracoli, ma chiamavano uscite da essa. Ma ci fu uno che parlò ad Abramo. Sapete, Abramo ebbe una strana sensazione. Sapete, c'era qualcosa in quella persona che era un po' diverso. E così lo osservò un po', sapete, e disse a Sara, disse, ora... torna nella tenda. Certo, ora in quei giorni, quando uno straniero si avvicinava, le donne non si comportavano come fanno oggi. Devono proprio correre fuori e mettersi risalto e prendere il posto del marito. E non puoi venderlo, John, a meno che non te lo dica io. Vedete? Le donne avevano più decenza a quel tempo. Rimanevano dietro, nella casa, vedete? Così loro arrivarono là fuori e Sara rimase nella tenda. Così lui corse dentro, disse: Sara, impasta subito un po' di farina, togline tutti i grumi, fanno un po' sul focolare, un po' di pane. Andò e prese un vitello e lo uccise, e andò, disse loro: guarnitelo adesso e preparatelo. Andò lì fuori e prese la vecchia frasca per le mosche e cominciò a cacciare le mosche e lavò i loro piedi. Sapeva, c'era qualcosa di piccolo che gli ardeva nel cuore. Potete proprio dirlo, sapete? Alcuni, disse, lì c'è il mandato, credo. Ora, l'unica cosa, se posso solo vedere quel mandato confermato, credo che loro ce l'abbiano. Egli disse, sapete voi siete passati vicino a trovarmi, ecco perché siete venuti per questa via. Era giusto, vedete? Sedetevi sotto la quercia un po' e riposatevi. Così lavò i loro piedi mentre preparavano le cose. Si sedettero e mangiarono e quello era Dio, Dio Onnipotente. La Bibbia ha detto che lo era. Guardate lì sopra e vedete se non dice in maiuscolo S-I-G-N-O-R-E. Elohim. È così. Come qualcuno diceva molte volte, diceva non credere che era Dio. Io dicevo, era Dio. La Bibbia ha detto che lo era. Tu, diceva, Dio in quel corpo che mangia carne? Certo che lo era. La Bibbia ha detto così. Tu non ti rendi conto di quanto egli sia grande? Esatto. Sono felice che egli possa realizzarlo. Beh, l'unica cosa, sapete, siamo solo composti da 16 elementi. Petrolio, luce cosmica, calcio, potassio e delle cose del genere. Beh, egli allungò semplicemente la mano e ne prese una manciata. Andò, entra lì, Gabriele. Vedete, l'angelo. Prese un'altra manciata, andò, disse, entra in quello, Michael. Andò, vi entrò lui stesso. Sono così felice di questo, vedete? Si fece avanti camminando, disse, sto andando giù. Quello è il nostro Dio. Uno di questi giorni tutti questi elementi se ne andranno, ma egli dirà, William Branham? Io dirò, eccomi, Signore, egli è magnifico. Sì, disse, devo rappresentarmi davanti al mio servo laggiù e voglio essere un uomo come lui. Così semplicemente scese, si sedette là, la polvere sui suoi vestiti, si sedette e mangiò, si sedette. Continuava a guardare verso Sodoma, sapete? Abramo sapeva c'era qualcosa in corso, perché quello era un vecchio posto malvagio, sapete? Così lui continuava a pensarci, così. Egli disse, ora ricordate, il suo nome era stato Abramo e il nome di Sara era stato S-A-R-A-I, Sarai. E qualche giorno prima di questo Dio lo aveva incontrato in una visione e aveva cambiato il suo nome in Abramo e il nome di lei in Sara, S-A-R-A, Sara, principessa, Abramo, padre di nazioni. Così egli disse, Abramo, Abramo disse, so che avevo ragione, c'è qualcosa in quell'uomo che è diverso. Abramo, dov'è tua moglie S-A-R-A? Sara, dov'è tua moglie Sara? Capì proprio in quel momento. Oh, disse, lei è nella tenda. E la Bibbia ha detto, era dietro di lui, la tenda, dietro di lui. Disse, Abramo, io, pronome personale, lo stesso che gli aveva parlato, io ti visiterò l'anno prossimo in questa stessa stagione, vedi, con Sara e avrai questo bambino che hai aspettato. Tu hai 100 anni ora e lei ne ha 90, ma io ti darò questo bambino che ti prometto perché sei stato fedele ad aspettare. E Sara dietro nella tenda disse, non lo disse mai ad alta voce, rise tra sé, disse, io, una donna anziana, avere di nuovo diletto, e il mio signore, vecchio così, disse, non potrebbe accadere, quel tizio, di cosa sta parlando? Angelo disse, perché Sara riso? Che cos'era? Egli partì per Sodoma, subito dopo la visita di quell'angelo, quell'ultimo segno che era stato dato, l'ultimo segno che era stato dato, Sodoma bruciò. Gesù disse, come avvenne ai giorni di Sodoma, così avverrà alla venuta del figliuolo dell'uomo. Dio ha trattato con la sua Chiesa sempre attraverso segni, prodigi. Ma l'ultima cosa doveva essere Dio manifestato nella carne della sua Chiesa, come egli fu nella carne umana, là, e mostra quello stesso segno che il Messia si era già rappresentato tra il popolo appena prima che il fuoco cada nell'ultimo giorno. Una credenziale per confermare che la parola che Gesù ha promesso è la verità. Preghiamo. Nostro Padre Celeste, è la Tua parola, la conferma di un mandato. Questa è la Tua parola, Padre. Noi possiamo solo pronunciarla. Prego che Tu la confermi, Signore. E so che io prego che mi perdonerai del mio nervosismo e del mio analfabetismo. Tutto riguarda questo e lo toglierai dal pensiero della gente. Il mio misero modo di cercare di portare un messaggio e lo Spirito Santo sta colpendo su di me. Io non so come fare tranne che lasciarlo esprimere, Padre, stando qui con uomini e donne che sono pellegrini e forestieri. Quando il mondo intero sta tremando oggi, loro dicono ora fra pochi giorni, ora stanno per far girare un uomo intorno al mondo in un'orbita, portarlo intorno al mondo, cercando di far salire un uomo sulla luna. Tutto il mondo vibrante e tremante, piccole nazioni ovunque, con missili che faranno saltare un buco nel terreno 150 piedi profondo per 250 o 300 miglia quadrate. Tre di essi in una volta farebbero sprofondare tutta la terra. Il mondo intero si trova in una condizione nevrotica. Le chiese si sono allontanate dalla parola. Ci sono tutti i tipi di organizzazioni e denominazioni che stanno portando credenziali terrene e se non si appartiene ad esse non si può mettere la testa in una delle loro chiese. Ma tuttavia, come avvenne là nel passato ai tempi di Noè, come è avvenuto lungo la Bibbia, tu manderai ancora i tuoi profeti e servitori, Signore, con un mandato, con una conferma a sostegno di ciò. Dio, sono così felice di questo che l'hai promesso. E ora, Signore, hai detto non temere, piccolo gregge, al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Tu hai detto come avvenne ai giorni di Noè, quando quel piccolo gruppo fu proprio salvato dall'acqua, così avverrà la venuta del figliolo dell'uomo. I giorni di Lot, quando al tempo di Noè mangiavano, bevevano, si sposavano, si davano in matrimonio. E guarda l'oggi, Padre, noi lo vediamo. Ora, quello era per il mondo perverso che lo stava facendo. E ora guarda i giorni di Lot, che perversione, omosessuali, come il mondo, l'intero paese, la maggior parte del nostro governo è risucchiato da questo e ovunque. Oh, siamo tarlati, Signore, da diavoli e dal potere del nemico. Il mondo intero è spaventato a morte e tutto il nostro, anche la nostra nazione, è come un bambino che attraversa un cimitero di notte fischiettando per nascondere d'aver paura. Sappiamo che si trova alla porta la Chiesa, Signore. Tu hai detto alzate le vostre ginocchia, alzate i vostri occhi. Quando queste cose cominceranno ad accadere, la vostra redenzione si sta avvicinando. Lo Spirito Santo è stato riversato sulla tua Chiesa. Hai chiamato persone di ogni nazione, messicane, bianche, anglosassoni, di colore, etiopi, tutte le razze diverse in tutto il mondo, come i tuoi cari vecchi missionari dello Spirito Santo sono andati, affamati, patendo la fame, molti di loro uccisi, crocifissi, presi in giro e ogni altra cosa. Sono andati senza nessuna grande chiesa che li sponsorizzasse. Andavano sul mandato di Dio con questi segni che accompagnano coloro che credono. Li ho incontrati nei campi di missione laggiù, Signore. Abbiamo avuto la grande potenza di Dio di parlare in lingue, interpretare le lingue. Abbiamo avuto i battesimi dello Spirito Santo, le dimostrazioni della potenza. E ora, Signore, come prendesti Abramo rappresentando gli eletti, chiamati fuori, portasti Abramo per quel deserto separato, gli mostrasti tutti i tipi di segni, ma l'ultimo segno fu quando Dio, Lui stesso, si manifestò in carne. Gesù, Tu hai detto, come avvenne in quel giorno, così avverrà quando il figliolo dell'uomo viene. Vieni, Signore, questa è la Tua parola, franca come la conosco io. Io credo a essa, Signore. Ci sono altri qui che credono a essa. Lascia che accada di nuovo, Signore. Lascia che accada a tempe, come conferma dello stretto avvicinarsi del Signore Gesù. Accordalo, Signore. Rafforzerebbe tutti noi, Signore. Rafforzerebbe questi fratelli, rafforzerebbe i tuoi ministri ovunque, rafforzerebbe i laici, ci renderebbe tutti felici. Accordalo, Padre. Ora, il massimo che posso fare è pronunciare la tua parola. Ora, Signore, servi Tu per fare quella conferma. Io non posso, ma se è un mandato, io ho predicato la verità. Io credo, Padre Celeste, che la confermerai con i segni che hai promesso che ci sarebbero stati in questo giorno. Concedilo ora. Mi rimetto a Te con questa Chiesa, con la parola. Adesso, Padre, Ti aspetteremo se solo ci mostrerai che sei in mezzo a noi. Farete anche voi le opere le quali io faccio. Questa è la Tua promessa. E Padre, come rafforzerebbe uno dei miei fratelli qui, come rafforzerebbe la Chiesa, quel qualcosa che non è solo mitico, qualcosa che hai detto, sì, ho sentito questo predicato per tutto il tempo, ma Padre, fa che vedano che sei un Dio che mantiene la Tua parola. Ora ci vorrà più che me, Padre, ci vorrà tutta questa Chiesa di pari consentimento, ci vorrà vera fede per farlo, ma prego, Padre, che lo concederai per la gloria di Dio, nel nome di Gesù. Amen. Ora, amici, una fila di preghiera. Oh, mi dispiace, scusate i miei modi entusiasmanti, frammentati sul pulpito. Io prego, mi scusiate, ma ho appena finito di studiare il Concilio Preniceno e ho preso le due Babilonie di Islop e la Chiesa Pellegrina di Broadbent, il Concilio Preniceno, il Concilio Niceno e il Concilio Post-Niceno, i padri Niceni, vedendo come lo Spirito Santo li muoveva. Non avevano nemmeno un altare nella loro chiesa, non avevano niente di niente come il crocifisso. I cattolici romani andarono avanti con il dogma, con il crocifisso, ma i veri ortodossi rimasero puri. Avevano piccoli edifici con nient'altro che solo lastre. E loro, qualche uomo devoto spiegava la parola di Dio e la potenza di Dio scendeva. Alzavano proprio le mani e lodavano Dio, parlavano in lingue, segni e prodigi, li accompagnavano, sì Signore. Policarpo, Ignazio, Martino, Ireneo, Columba, oh my, Giustino, quanti altri veri devoti che non tolleravano affatto quell'altra chiesa, il suo lato romano. Loro rimasero cattolici. Anche noi siamo cattolici, cattolici apostolici. Ora, cattolico significa universale, ma i cattolici romani adottarono il crocifisso e i dogmi e così avanti in quel modo e dissero, non la Bibbia, loro, Dio era nella sua chiesa. Dio è nella sua parola. La Bibbia ha detto, se qualcuno toglierà o aggiungerà qualcosa a essa, lo stesso sarà tolta la sua parte dal libro della vita. Noi crediamo solo a ciò che Dio ha detto, e questo è tutto. Ora, dunque noi ancora crediamo a quel messaggio. Ora ci sono malati qui stasera. Vi ho predicato che Dio conferma il suo mandato. Giusto. Dio veglia sulla sua parola per confermarla. L'unica cosa che egli sta cercando di fare è trovare un cuore in cui possa entrare. Ora, non pensate che esagererete, non lo farete. Potreste immaginare un pesciolino lungo circa mezzo pollice fuori, in mezzo all'oceano laggiù, che dice, meglio che beva con parsimonia di quest'acqua, potrei finirla. Certamente no. Beh, non potreste mai esaurire la potenza di Dio e la bontà di Dio. Di sicuro non potreste. Quindi basta aprire. Voi dite, beh, ho ricevuto lo Spirito Santo. Oh, c'è proprio tutti i cieli sono pieni di esso, vedete? Dio sta solo cercando come un... Se fosse tutto, tutti i cieli fossero un grande idrante e voi aveste una piccola fessura. Egli sta cercando di ammassare quell'acqua, proverà a uscire con forza. Questo è il modo in cui lo Spirito Santo sta cercando di entrare con forza in voi. Così cercando di farvi credere. So che è la verità. Ora, credo che ha distribuito i biglietti di preghiera. Pregherò. Credo che l'abbia fatto. Va bene? Dov'è lui? Che cosa? Scusatemi. Da 1 a 50. Va bene. Non possiamo farli stare tutti in una volta. Così, alziamoci. Forse... Beh, va tutto bene, rimanete proprio fermi. Mentre vi spostate, forse questa piccola fila qui si sposta indietro, così possono muoversi un po'. C'è un bicchiere d'acqua, credo che sta lì, se guardate. Va bene? Prendiamo il numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fateli alzare. Numero 1, chi ce l'ha? Biglietto di preghiera numero 1? È solo un biglietto di preghiera con un numero sopra. Numero 1, 2, 3, 4, così. Numero 1, biglietto di preghiera. Chi ce l'ha? C'è sicuramente qualcosa che non va. Ditelo in spagnolo. Qual è il numero uno in spagnolo? Uno, uno. Chi ce l'ha? Numero uno. Cosa dici? Va bene, proprio qui.
Number two, who has it? Number three.
Numero due, chi ce l'ha? Numero tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Uno, due, tre. Fermatevi proprio qui. Formeremo una fila. Sì, tutto bene, va bene, tutto bene, va bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fateli venire. Venite proprio da questa parte, se volete. Se non potete alzarvi ora, alzate la mano, ci assicureremo che arriviate qui, vedremo. Qualcuno vi porterà qui. Vedete? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fateli venire da 1 a 20 ora. Allineatevi qui sopra. Va bene. Proprio così. Ora, se avete i vostri biglietti, venite avanti, amici. Non rimanete dietro, perché lo state sottraendo a qualcun altro, vedete? Non abbiate paura di venire. Se avete preso il vostro biglietto, venite avanti, se vi danno un biglietto. Ora, il ragazzo arriva con questi biglietti per prima cosa. Sta quassù e li mescola insieme. 50 o 100 o qualunque cosa faccia, va proprio lungo la fila dandoli a qualcuno. Una persona potrebbe prendere uno, l'altro 10, l'altro 50 e l'altro 90, così. Non sappiamo dove si trovano, sono tutti sparpagliati. Quello fa sì che il ragazzo non sappia quale, quindi il ragazzo non sa da dove chiamerò quella sera. Perché, vedete, non lo so io stesso. Potrei iniziare. Quanti sono stati nelle riunioni in precedenza e sanno che io proprio salto da uno all'altro. Va benissimo. Vedete? Così, molte volte le persone hanno paura di venire su perché qui i loro peccati vengono detti a voce alta. Ora, se avete fatto qualcosa di sbagliato e non volete che venga detta a voce alta, fareste meglio a restare fuori. Tutto qui. Perché egli lo farà, sicuramente. Quanti sanno che è vero? Sì, signore, certamente è vero. Ora, se siete condannati sotto il peccato, beh, non venite. Ma se non lo siete, se siete sotto il sangue, venite avanti, vedete? Va bene, ora, d'accordo, bene, inizieremo proprio qui e vedremo dove possiamo arrivare. Ora, quanti qui sono malati e sono entrati e non hanno ricevuto un biglietto di preghiera troppo tardi o altro? Alzate le mani, tutti intorno nell'edificio. Va bene, non avete un biglietto di preghiera. Ora, ci fu una piccola donna che passò per una folla. Forse non aveva un biglietto di preghiera, ma toccò il lembo della sua veste. Questo lo fece. Va bene. Toccò il lembo della sua veste e lei fu sanata. Ora, voi nella platea che credete con tutto il cuore, voi che veramente credete a questo con tutto il cuore, dite semplicemente: Signore Gesù, io credo a questo con tutto il cuore e ti accetterò e crederò che... So che il fratello Branham non mi conosce, né sa niente di me, e se mi lascerai solo toccare la tua veste. Ora, la Bibbia dice, ora i ministri saranno testimoni di questo. La Bibbia dice che Gesù Cristo è un sommo sacerdote, proprio ora, che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. È vero? Un sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. Lui lo è, proprio ora. Bene, allora, se egli è il sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità, come agirebbe quel sommo sacerdote quando fosse toccato? Se egli è lo stesso Gesù che era lì nel passato, agirebbe allo stesso modo. Non può cambiare i suoi modi. Non può. Se egli avesse detto lì nel passato: beh, li ho salvati perché hanno creduto in me, ma oggi io li salverò perché hanno molto denaro. Lui non può farlo. Deve rimanere sempre con il suo primo atteggiamento. Vedete? Quando Dio prende mai una decisione, è perfetta. Non può mai più essere cambiata. Dio non cambia mai il suo programma, vedete? Quindi, se egli è il sommo sacerdote, che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità, e voi lo avete toccato con la vostra fede, ora, egli non ha mani sulla terra se non le mie e le vostre. È giusto? Io sono la vite, voi siete i tralci. Ora, la vite non porta frutto, vero? I tralci portano frutto. Quindi la vite dà solo energia al tralcio. Ma voi vedete il tralcio? La vite non è fatta per farlo, vedete? Egli è in gloria, egli è lo Spirito Santo. Ora, egli non porta il frutto, ma dà energia a voi e a me. Così ci comprenderemo attraverso voci che egli parla attraverso di noi e compie la sua opera per confermare il mandato che siamo inviati a compiere. Lo comprendete ora tutti? Ora pregate, dite: Signore Gesù, crederò a questo con tutto il cuore. Io lo crederò davvero con tutto me stesso e credo che tu mi sanerai. E con tutto il cuore proverò a toccare il lembo della tua veste confidando che mi sanerai. Ora, credetelo davvero. Ho una persona cara. Ora ve lo chiederò con cosa. Ora sapete che io sono pentecostale. Io credo nel giubilare, nel lodare il Signore. Ma sto per chiedervi di fare questo. Ora, quando verremo, voglio che siate proprio il più riverente possibile. Ora isolatevi semplicemente ora. Deponete ogni dubbio e dite soltanto: ora, Signore, aiutami. Dio lo farà se ci crederete. Ora qui sta una donna. Non l'ho mai vista in vita mia. Ora, chiunque sia su questo qui, a volte non so cosa sto dicendo, se mi colpisce è una visione. Ora, se voi potete sentirmi tutti proprio ora, va bene. Ora, siate proprio molto riverenti. Ora qui sta una donna, ora qui sta una bellissima immagine della Bibbia. Noi siamo estranei, non ti conosco. Ora tu potresti conoscermi sapendo che sono il fratello Branham, ma io non ti conosco a ogni modo. Ora questa è un'immagine come avvenne in San Giovanni 4. Gesù incontrò una donna che non aveva mai visto, cioè lei non l'aveva mai conosciuto. Sapeva che lui era un giudeo, ma è tutto ciò che sapeva. E poi Gesù parlò a questa donna per un po'. Cosa stava facendo? Stava contattando lo spirito di lei. Vedete? Gli conveniva passare per la Samaria e quando egli passò per la Samaria incontrò questa donna. Perché? Il padre lo aveva condotto in Samaria. Vai fin in Samaria. Lui non sapeva cosa fare. Questa donna venne fuori, lui pensò, forse è questo che vuole il padre. Perché egli disse, dopo aver guarito l'uomo che aveva avuto la paralisi, non paralizzato, ma suppongo che potrebbe aver avuto una malattia ritardataria. In San Giovanni 5, il capitolo dopo, credo che sia. Egli passò vicino alla piscina di Betesda e lì giaceva un uomo che era stato paralizzato per diversi anni. Aveva un'infermità. Ora poteva camminare, ma un angelo scendeva e agitava la piscina. Poi, fratelli, sapete dove sto parlando. E poi si avvicinò a Gesù e disse, lui disse, riguardo all'andare nella piscina, disse, non ho nessuno che mi aiuti, qualcuno riesce a fare meglio di me, riesce ad arrivare prima alla piscina. In altre parole, egli disse, prendi il tuo letto ed entra in casa tua. Prese il suo letto e andò avanti. Ora, Gesù non ne guarì un altro di loro e c'erano moltitudini, migliaia. Perché non lo fece? Ecco qualcosa per la congregazione, per noi, ministri, un Dio pieno di compassione. È giusto questo? Moltitudini di storpi, ciechi, zoppi, avvizziti, tutti i tipi di persone? Non ha detto la Bibbia così, fratelli? Ed egli andò dritto da un uomo che aveva un'infermità. Non era cieco, poteva camminare. Potrebbe aver avuto un problema alla prostata. Potrebbe aver avuto una tubercolosi ritardata. Non l'avrebbe ucciso? L'aveva avuta per 20 anni e non l'avrebbe ucciso. Ed egli andò da quell'uomo. Perché? Quindi guarì solo quello e se ne andò. E se gli venisse a tempo stasera e facesse così? Lo criticherebbero subito. Giusto, fratelli? Lo criticherebbero. Ma ricordate, Gesù conosceva l'uomo e sapeva che era stato in quella condizione per tutto questo tempo. È questo che gli disse? Ora, quando i giudei trovarono quest'uomo, lui disse loro chi l'aveva fatto. Trovarono Gesù e lo interrogarono. Pensate che lo interrogherebbero stasera? Sicuro! Cosa disse lui? In verità io vi dico che il figliolo non può far nulla da se stesso, ma fa ciò che vede fare al padre. Ciò il figliolo fa similiantemente. È giusto? Quindi, secondo la sua stessa parola, egli non faceva nulla finché Dio non gli mostrava in una visione cosa fare. Vi ricordate Elia nel nostro sermone di stasera? Ho fatto tutto questo al tuo comando. Ogni profeta del Signore procede solo come il Signore lo guida. Ora prendiamone un esempio. Ora, Cristo è lo Spirito Santo che è qui presente. Adesso, ora credo di essermi sentito, guidato a venire in Arizona. Gesù si sentì guidato, gli convenne passare per la Samaria. Mi sono sentito guidato ad avere il servizio di guarigione a Tempe stasera. Non ne ho mai avuto uno qui, non so perché. Beh, è capitato che sei la prima persona quassù. Eccoti, San Giovanni 4, esattamente di nuovo. Io non ti conosco, Tu non mi conosci. Io non so niente. Potresti essere una peccatrice, potresti essere un'ipocrita, potresti essere in adulterio, potresti essere una santa devota, potresti essere malata, potresti stare per qualcun altro, potresti avere problemi finanziari. Non so cos'hai. Non so niente di te. Adesso è giusto. Io non lo so. Ora, se sono un estraneo, così che se forse qualche incredulo fosse seduto vicino, alza la mano, se lo siamo, se questo è vero, vedete. Ora, se lo Spirito Santo, nel contattare lo Spirito di lei, ora, entrambi siamo qui, un uomo e una donna, proprio come erano loro. E Gesù le parlò finché non trovò cosa non andasse lei. È giusto? Ora, tutti quelli che sanno che è vero, dicano Amen. Egli trovò qual era il suo problema e le disse qual era il suo problema. E lei disse, Signore, tu devi essere un profeta. Vedete? Non avevano avuto profeti per circa 400 anni. Lei disse, devi essere un profeta. Ora, sappiamo che quando il Messia verrà, questo sarà il segno del Messia. Egli ci dirà ogni cosa. È giusto? Beh, Gesù disse, son desso io che ti parlo. Ora, se quello fu il segno del Messia allora, ed egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, solo nella forma dello Spirito Santo, usando la mia carne, il mio spirito, mentre lo abbandono a Lui, e mi dicesse dov'è il tuo problema, sapresti se fosse giusto o no. Perché ne sei testimone. Ora, se tu, se stessi tenendo un servizio di guarigione, mi avvicinassi, dicessi, gloria a Dio, malata sorella, sì, ho la tubercolosi, gloria a Dio, ti imponessi le mani, alleluia, ricevi la tua guarigione. Ora, molti bravi fratelli come il fratello Roberts e gli altri sono veri uomini di Dio. Quello è il loro dono. Dicono, gloria a Dio, io ci credo, tu? Sì, credo che guariresti. Certo, lo credo. Sì, Signore, io credo. Se tu andassi dal tuo pastore, se sei una cristiana o qualsiasi cosa del genere, credo che tu lo compirebbe. Ma ora, e se egli viene e ti dice qualcosa che hai fatto, ora sapresti se è vero o no. E se può dirti cosa è stato fatto, sicuramente potresti credere se ti dicesse cosa sarà fatto. È giusto? Ora, quanti credono che sarebbe una testimonianza se egli lo fa, che egli è Gesù Cristo, il Messia, lo stesso ieri, oggi e in eterno? Ora, ricordate, non io, no! Io sono come questo microfono, un perfetto muto. Come lo saprei? Ho confessato a voi e a lei, e tutte e due l'un l'altra, che noi non ci siamo mai visti, quindi ci vorrà una potenza da qualche parte. Ora, voi potete credere come alcuni di loro credettero e dire, tu sei il figlio di Dio, il re di Israele. Oppure potreste dire, lui è un diavolo, un indovino, una specie di cattivo spirito. Allora questo è tra voi e Dio, vedete? Ora sta a voi giudicarlo, vedete? Dipende solo dal vostro atteggiamento verso di esso. Ma per me è Gesù Cristo, lo è per me, per la sua promessa. E ora, se egli ha fatto una promessa e mi ha incaricato e mi ha dato quei segni, e molti anni fa ero qui con voi ed egli mi dava un segno, se mettevate la mano sulla mia, quanti se lo ricordano? Allora potevo dirvi, se rimanevo fermo qualche minuto, non avevo nessun controllo, ma dicevo che avevate un tumore o qualunque cosa fosse, era perfetto, è giusto? E vi dissi che egli mi aveva detto, se io fossi stato riverente e avessi creduto e fossi rimasto libero, e cioè non fossi andato a raccattare dei soldi e non ho mai accettato un'offerta in vita mia, vedete, è tutto. E fossi vissuto fedele a lui, che sarebbe accaduto? Che quando avrei detto alle persone il vero segreto del loro cuore, un'altra cosa. Non possono negarlo, vedete? Vedete? Vi ricordate di me che profetizzai questo? Ora è arrivato a compimento, vedete? Ora, Ora siate proprio riverenti. Voi dite, cosa stai aspettando, fratello Branham? Lui, non conosco quella donna. Se egli non mi unge, non posso farlo. È proprio tutto. Quanti hanno mai visto la fotografia di quell'angelo del Signore? Quel fuoco, la colonna ardente. L'hanno fotografata, ce l'hanno in tutto il mondo ora. E a Washington, D.C., nella sala delle arti religiose. L'unico essere soprannaturale che sia mai scientificamente provato. Ti parlerò giusto per un minuto, un contatto. Sì, lode al Signore. Eccola. Non posso dirvi come lo so, ma so che egli è proprio qui ora. Vedete? Proprio così. Esso è proprio qui, ora. Grazie al Signore, vedete? Eccola. Ora, hai una malattia della pelle per cui vuoi che io preghi. Se è giusto, alza la mano. Ora ci credi con tutto il cuore? Ora potreste dire che l'ho indovinato, vedete? Adesso guardate, vedete se l'abbiamo indovinato. Vedete, siate molto riverenti. Lei sembra essere una brava persona. Ora, proprio ora, non potrei dirti quello che ti ho detto per prima cosa. Adesso, solo un minuto. Sì? Una malattia della pelle hai, l'hai avuta da un po' di tempo, per cui si è anche pregato per questo. Poi hai qualcosa che non va sul tuo fianco, giusto? È stato causato da un incidente d'auto. E così dice il Signore. Ora credi, vero? Nel nome del Signore Gesù Cristo, chiedo la sua guarigione. Amen. Vai credendo. Credete che egli sia lo stesso ieri? Le luci della sera, dello Spirito Santo?
How do you do? You and I are strangers to each other.
Salve, tu e io siamo estranei. La prima volta che ci incontriamo, se potessi guarirti lo farei. Rappresento solo il guaritore, come un ambasciatore incaricato, pregando per la sua conferma. Ma se Dio mi dirà perché cosa sei qui, credi che sono il suo profeta o il suo servitore? Lo crederai. Una cosa, c'è un'ombra intorno a te, mostra che stai soffrendo per una malattia di nervi, un turbamento mentale, disturbo nervoso, peggiora di sera quando il sole inizia a tramontare, è così. Poi un'altra cosa, hai un nodulo di cui sei preoccupata. Credi che Dio possa dirmi dov'è quel nodulo? È sul seno destro, è così? Credi adesso?
Saying that, knowing that, is that right? You believe it to be God? Then Jesus said, "These signs shall follow them that believe."
Ora c'è qualcosa su di me che lo sta dicendo, che lo sa. È così? Credi che sia Dio? Allora Gesù disse, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Se mettono le mani sopra gli infermi, essi staranno bene. Dio ti benedica. Amen. Abbiate fede. Non dubitate. Credete soltanto con tutto voi stessi. La piccola persona lì con la cravatta a righe. Smetti solo di preoccuparti. Quell'artrite sta per lasciarti. Se solo lo credi con tutto il cuore, vedi? Stavi seduto lì ad aspettarlo. Non è vero? E non hai un biglietto di preghiera, non ne hai bisogno, credilo soltanto. Vedete, la sua fede ha toccato qualcosa. Sapete che quell'uomo non ha toccato me, è a 20 piedi da me, è giusto? Ma cosa ha toccato? Il sommo sacerdote. Ho guardato qui questa donna, c'era un uomo. Ho guardato, era un uomo. Io ho detto, non è possibile. Cioè, è una donna. Ho guardato, c'era un uomo. Ho visto quella luce che è sospesa qui e andata ed è rimasta su di lui. L'ho visto mentre cercava di uscire dal letto in quel modo. È così. Vedete? Eccolo. Lasciate che lui sia una prova. È così? Eri seduto pregando per quello. È giusto? credi con tutto il tuo cuore ora e starai bene. Quindi, se tu puoi credere, ogni cosa è possibile. Abbi solo fede. Adesso siate molto riverenti. Scusatemi, stavo guardando la luce, ha girato per l'edificio, io stavo solo guardando, vedete. Ora voglio parlarti solo un momento. A me sembri una brava persona, siamo estranei. Il Signore conosce i tuoi problemi. Conosce me, conosce te. Siamo un uomo e una donna qui in piedi che si incontrano la nostra prima volta con lo Spirito. Sei una cristiana e posso sentire la vibrazione che c'era con il tuo spirito, sai, proprio in movimento. E so che non sei un autostoppista, sei una cristiana. Vedi? Così, dunque, ecco cosa intendo autostoppista. Significa proprio che salta da un posto all'altro, sai, sei nata di nuovo, vedi? Sei una vera cristiana, posso sentire il tuo benvenuto, vedi? E lo Spirito Santo qui accoglie quello spirito perché è uno spirito affine, vedi? Siamo fratello e sorella. Non sei qui per te, stai qui per qualcun altro. Un tuo amico sta soffrendo per l'oppressione di demoni. Ci credi? Metti quel fazzoletto su di lui e non dubitare, lo lascerà. Dio ti benedica. Abbi fede in Dio. Solo credi con tutto il cuore. Salve, signora, siamo estranei. Ora, qualcuno da qualche parte, Dio, dov'era? Da qualche parte tra il pubblico, qualcuno, è successo qualcosa. Come lo sai, fratello Branham? Beh, semplicemente lo so. Vedete? Vedete? È proprio come se stesse proprio tirando la vita da voi, vedete? È accaduto qualcosa, qualcuno è stato guarito da qualche parte, non so dove è stato, ma forse egli me lo mostrerà di nuovo. Siamo estranei, signora. Non ti conosco, ma Dio ti conosce. Sei qui per qualche scopo, forse per qualcun altro, forse finanziario, familiare, qualunque cosa sia, Dio può dirmelo. Lo crederai? Saprai se è la verità. Continua a esserci una persona giovane che viene qui, una visione che appare per una persona giovane. Ora, tu credi con tutto il cuore e Dio lo concederà, vedi? Se posso dirtelo, sai che se non ti conosco, dovrà venire da una potenza soprannaturale. Ti ricordi il mio sermone di stasera? Di cosa ho parlato? Ora, guarda, forse se io, come quell'angelo, volto le spalle, ora, e se io volto le spalle così, a dove ti trovi tu, vedi? Va bene. Ora, tu solo... solo di al Signore Gesù, oh Dio, proprio nel tuo cuore, rivela al fratello Branham per cosa sono qui o qualcosa su di me. E vedi se egli lo fa. Sì, posso vedere la donna proprio ora. Soffre di un problema intestinale. È così. Sono escrescenze negli intestini. È vero. Signora Catan, puoi andare a casa ora ed essere sanata, se lo crederai con tutto il cuore. Vai e credi per la tua strada. Credilo.
Have faith. Do you realize that the very God that wrote the Bible is moving in...
Credete? Abbiate fede. Vi rendete conto che lo stesso Dio che scrisse la Bibbia si sta muovendo in questa umile chiesetta, qui stasera, qui in questa riunione? Ora, anche noi siamo estranei, Signore. Non ti conosco, Non ti ho mai visto in vita mia. Siamo perfetti sconosciuti. Ora mi sta indebolendo, gente. È un... quella signora seduta lì dietro con la stitichezza. Seduta là, seconda dalla parte di dietro. Proprio di lato, in quella fila lì. Eri tu poco fa. Eri quassù. Se credi con tutto il cuore, ti lascerà. Che dire di quel bambino con quell'allergia? Credi che Dio lo guarirà? Eccoti! Gloria! Il diavolo lo ha perso! L'ha perso! Dio ti benedica, sorella, fratello! Abbiate fede in Dio! E tutto ciò di cui avete bisogno lascerà il bambino! Non dimenticatelo! Cosa hanno toccato? Che cosa ha toccato quella signora per il suo bambino? Io non conosco quelle persone, non le ho mai viste in vita mia. Se siamo estranei, alza le mani, lì, gente, lì dov'è? La signora, alza la mano, proprio così. Stava lì a pregare per quel bambino e lo Spirito Santo ha continuato a muoversi lì dentro da qualche parte e ho visto lì dov'era e ho visto il bambino con quella condizione. Eccola, il bambino starà bene, sorella. Non ti preoccupare, perché è vera luce, lì vicino ora. So che Dio ha risposto, vedi? Lascerà il bambino, so che andrà tutto bene. Sì, sta davvero arrivando ovunque, dal pubblico ora, e non si può distinguerlo, è proprio dappertutto. Siatene proprio testimoni. Non credete di più ora di quanto credevate poco fa? Certo, vedete che se una può succedere a tutti voi, se solo lo credete. Vedete? Credetelo soltanto. Scusami, signore, io non, sai, non sono fuori di me, ma io proprio mi indebolisco molto e io proprio... Gesù, una donna toccò la sua veste ed egli disse, io vedo che virtù è uscita, cioè forza, e se lui, il figlio di Dio, che dire di me? Un peccatore salvato per grazia. Ora, qui c'è un uomo, lasciate che accada a quest'uomo. Allora, tutti voi crederete? Qualcuno conosce quest'uomo? Qualcuno conosce l'uomo qui vicino? Oh, sì, signore, va bene. Adesso tu sai, vediamo se ha ragione o no. L'uomo è un totale estraneo, non l'ho mai visto in vita mia. Siamo totalmente estranei, ma lo Spirito Santo può rivelarmi per cosa sei qui, o cosa desideri, o qualcosa di te che sai che io so, non so nulla. Allora ti convincerebbe che dovrebbe essere lo Spirito Santo. Convincerebbe tutti voi e riconoscereste che è lo stesso Spirito Santo che è qui e anche nella platea in tutti noi. Il tuo problema è un problema rettale, è una cisti nel retto. C'è qualcun altro qui che prega per quello. E tua moglie nella platea sta avendo un mal di testa persistenti, sempre, esatto. Hai anche un figlio lì, proprio così. Credi che Dio possa dirmi cosa c'è che non va in quel bambino? È un problema di sangue. Credi che Dio possa dirmi chi sei? Mi crederesti? Sei un ministro. Sei il reverendo signor Mann. Vai a casa, sii sanato. Credete con tutto il cuore? Date proprio lode a Dio. Credi, signora, con tutto il cuore? Seduta lì. Credi? Vai, mangia la tua cena. Il tuo disturbo di stomaco ti lascerà e starai bene. Anche il tuo problema alla schiena è andato via, sorella. Quindi puoi semplicemente attraversare la sala e credere con tutto il cuore che Dio ti sanerà. Lo credi? Vai semplicemente, giubila e di lode al Signore. Va bene, con tutto il cuore. Il nervosismo è una pessima cosa, ma Dio può guarirlo. Ci credi? Va soltanto rallegrandoti dicendo grazie, Signore. Dio lo guarisce. La vecchia pancia ti dà fastidio? Vai a mangiare. Gesù Cristo ti sana. Abbi fede. La tua schiena ti dà fastidio. Non è vero? Vai, credi. Gesù Cristo ti sana. Abbi fede. Nervosismo? Credi che Dio ti guarirà? Vai, sii guarito nel nome di Gesù. Vedete cosa intendo? Non è Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno? Ora, Gesù disse, chi crede in me farà anche egli le opere le quali io faccio. È giusto? Ora, Gesù disse questo, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Quanti credenti sono presenti? Va bene? Quanti vogliono essere guariti? Alzate le mani! Allora mettete le mani uno sull'altro. Siete credenti, giusto? Egli mantiene la sua parola. Lo credete? Se lo crederete, vedrete succedere qualcosa che non avete mai visto prima. Se lo crederete. Ora chinate i capi, mettete, non pregate per voi stessi, pregate per la persona su cui avete le mani. Pregate ora sinceramente, credete sinceramente, mettete le mani su qualcuno e pregate. Ora io pregherò qui. Padre Celeste, veniamo nel nome del Signore Gesù. Veniamo perché la Tua parola è stata confermata. Il mandato è confermato. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è alla nostra presenza nella forma dello Spirito Santo. Oh Dio, questa è la Tua gente. Stanno soffrendo. Satana li ha legati. Loro sanno che Tu sei qui. La conferma della Tua presenza è qui. Il Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Satana, hai perso la battaglia? Esci da loro, Satana, nel nome di Gesù Cristo. Ti comando di lasciare questo pubblico e di uscire da queste persone affinché possano essere liberate nel nome di Gesù Cristo. Se lo credete, alzatevi in piedi e lodate Dio. Ecco l'idea. Ecco, alzate le mani e lodatelo. Confermato. Confessate e credete che la vostra guarigione è arrivata.